la parte della build che vi sto presentando come rappresentazione ponte, in un certo senso. Il che è interessante anche per altri versi, nel senso che ci dimostra, o ci mostra, se vogliamo essere un po' meno didattici, che anche le culture che in un certo senso non si riconoscono ex ab initio nella configurazione individualista moderna, comunque sono con essa coinvolte in un processo, perché la cultura tedesca, come abbiamo visto, non è che sia proprio entusiasta dell'idea dei lumi, no? Vi ricordate Herder e tutte le varie Nietzsche, insomma ci sono tutta una serie di voci che in qualche modo la segnalano come l'avversario, in qualche modo, tra virgolette, dei lumi e della configurazione individualista moderna. Però, nonostante questo, come abbiamo visto, le dinamiche culturali spesso e volentieri non hanno molto a che vedere con le scelte dei singoli, no? Quindi, di fatto, la cultura tedesca si trova avvolta, si trova coinvolta in questa avventura moderna e non solo vi si trova coinvolta, ma come avete probabilmente visto, ne è una delle spinte propulsive più importanti, nel senso che la cultura tedesca fra fine Settecento e fine Ottocento in qualche modo ci dà la gran parte dei nomi importanti di quasi tutte le discipline. Voi andate dall'archeologia alla fisica e troverete regolarmente tedeschi che hanno primeggiato, grandi nomi, insomma, Hegel, Pauli, Gödel, insomma, sono Planck, Einstein, cioè è una cosa quasi, uno si sente anche un minimo così in soggezione, perché in effetti hanno ottenuto dei risultati incredibili. E quindi noi ci troviamo davanti a un doppio problema da questo punto di vista. Uno, la questione di questo antagonismo così fruttuoso, tutto sommato. Dall'altro, il problema del nazismo, che è un problema inevadibile quando si parla di cultura tedesca, evidentemente, no? La grande domanda all'inizio, quando cominciano ad esserci i primi segni delle probabili derive del regime nazista, è da parte di quasi tutti gli osservatori: com'è possibile che una cultura così raffinata, ma pensate anche alle arti, non solo alla scienza, no? Pensate a musica, di pittura, qualsiasi cosa, scultura. Com'è possibile che un'arte e una cultura così raffinata riescano a dare, no, i natali a un fenomeno che noi consideriamo aberrante, tanto da tendere a non riconoscerlo come nostro? No? Le letture del nazismo vanno da un accesso di bestialità ad una follia schizzoide, a tutta una serie di modi definitori che sono i modi normali con i quali noi tendiamo a rifiutare che qualcosa ci appartenga, no? Quindi saprete che nel momento in cui noi definiamo qualcuno una bestia, di fatto non è che stiamo prendendocela con le bestie, perché di solito le bestie non fanno quello che fanno quelli che noi chiamiamo bestie, ma lo radiamo dalla condizione umana, quindi diciamo quella è un'altra cosa, no? Noi non c'entriamo, noi siamo innocenti. Allo stesso modo con i nazisti l'idea è che quelli sono pazzi, assassini, invasati, ne abbiamo dette di tutti i colori, ma comunque, no, il sonno della ragione genera mostri, per cui di fatto si tratta di un fenomeno particolare dei tedeschi che hanno avuto loro, ma che con noi e con la modernità non ha niente a che fare. Come vedremo a momenti, invece, uno dei più grandi pensatori contemporanei, che è Zygmunt Bauman, che suppongo avrete sentito nominare per molti versi, soprattutto per la faccenda della liquidità assortita, prima di farsi venire in mente l'idea della società liquida, scrive un libro che è bellissimo, che si chiama Modernità e Olocausto, perché Bauman è pure ebreo, quindi, come dire, a voce in capitolo, nessuno può dire tu che ne sai, ecco, diciamo che lui lo sa perfettamente. E dove appunto, come dire, ci dà questa cattiva notizia e ci dice: guardate che l'Olocausto è perfettamente in linea con la modernità. Anzi, è l'esito. Nel momento in cui noi togliamo tutti i vari freni che possono essere in qualche modo assegnati alle culture tradizionali, come abbiamo visto, no? Quindi dei ritegni di questo genere, la modernità e il pensiero strumentale vanno via tranquilli, non c'è nulla che li fermi fino ad arrivare a questi eccessi. Quindi il confronto con la Germania, come vedete, è fondamentale. Noi tendiamo a evaderlo, anche perché, come abbiamo visto, trattandosi noi di abitanti delle contrade controriformate, cerchiamo di far finta che la riforma e tutto il resto non ci riguardino. sbagliando d'altronde, perché comunque hanno dato l'impronta, perlomeno al contrario, a tutto quello che è accaduto qui, no? Le controriforme, Trento, concili assortiti, quindi abbiamo vissuto bene o male nel confronto con questo genere di cultura e di esigenza, che è un'esigenza evidentemente che si rivela essere, non un'esigenza, scusatemi, che è un'influenza che si rivela essere fondante per il modo col quale noi guardiamo il mondo. Di fatto buona parte delle spinte della modernità possono essere ricondotte a processi che cominciano con la riforma. Abbiamo visto la volta scorsa, mi pare, il mercato delle indulgenze, tutte le varie cose? No? Non era con voi? Chi l'avrò detto? Vabbè, allora, diciamo comunque in questo caso che c'è da fare. Siamo ai primi del Cinquecento e Lutero, che è un frate cattolico, tendo a ricordare questa cosa, uno potrebbe non saperlo, attacca, mi pare nel 1510 se non vado errato, le famose tesi alle porte dell'abbazia di Wittenberg, le quali tesi vengono scatenate in particolare da un fenomeno che sta conoscendo un bel successo, diciamo, da un punto di vista non mediatico ma comunque di comunicazione, un colpo di genio della curia romana, che è il mercato delle indulgenze. Sapete di che si tratta? Sapete quando compare il purgatorio nella storia? Non vorrei che pensaste che è stata un'idea di Gesù Cristo, perché da quelle parti compare intorno al 1200, ed è molto interessante ragionare del purgatorio perché ci dà un perfetto esempio di dinamiche out-out e et-et. Prima com'era? C'era il paradiso e c'era l'inferno. Dice facile, no? Buoni e cattivi, la famosa lavagna di scuola abbiamo risolto. Qual è il problema? È che di fatto i requisiti per andare in paradiso erano seri e quindi alla fine in paradiso non ci andava quasi nessuno. Se fossimo rimasti alla lettera della questione avremmo avuto una folla all'inferno e qualche sparuto in paradiso che bene o male, no? Non si divertiva particolarmente, come dicono i proverbi. Quindi nel farsi della dottrina, che ovviamente, se vi ricorderete, non è stato particolarmente sereno nei primi secoli perché c'erano scismi, eresie da tutte le parti, controindicazioni assortite, no? Stragi varie, l'ultima strage è quella degli albigesi, quindi all'inizio del 1300, praticamente fine 200, inizio 300, l'unica crociata in terre europee, peraltro, quindi segnala un'importanza piuttosto significativa. E perché la crociata degli albigesi? È interessante perché è un altro rinvio in qualche modo. Nella storia del cattolicesimo, del cristianesimo, sono abbastanza ciclici i momenti in cui qualcuno si accorge che Gesù Cristo non aveva detto esattamente quello che stanno facendo a Roma. C'era qualche piccola differenza. In particolare gli albigesi erano catari. Era l'eresia catara che si presentava in Francia e stava avendo un grande successo perché di fatto questi albigesi erano gente che praticava la povertà, era gente che applicava in larga misura quello che era stato detto da Dio, da Cristo, e estremizzandolo un tantino, perché loro avevano anche delle forti influenze zoroastriane, che era una delle religioni più antiche, quella famosa del bianco e del nero, no? Cioè, il buono, il male, il bene e il male costantemente, quindi erano molto più polarizzati di quanto non fosse la dottrina cristiana, però stavano riscuotendo un successone, in particolare nel sud della Francia, nella regione, diciamo, che va dall'attuale Liguria fino alla Catalogna. Questa regione, dove appunto c'erano gli albigesi che riscuotevano sempre maggiori appoggi, era una regione che si stava configurando come uno Stato-nazione in qualche modo. Quindi nei processi storici, nei processi di formazione geopolitica, in quel momento c'era un'altra Europa fondamentalmente, che avrebbe visto appunto parte del nord-ovest italiano, parte del nord spagnolo e tutta la parte sud della Francia unite in un'altra entità che non c'era e che al momento stava facendo riferimento al Ducato di Tolosa, che è lì. Chiaramente, quale strumento migliore, come abbiamo visto anche l'altra volta, per affrancarsi da un sistema che non dotarsi di una nuova religione? Quindi uno degli strumenti che i nobili dell'area usavano per, come dire, unire tutte queste frazioni territoriali era appunto la religione catara, fondamentalmente. Ecco perché a Parigi non è parsa una buona idea. Perché Parigi, peraltro, cercava di cominciare a costruire la Francia come la conosciamo oggi, quindi c'erano questi due poli. Saprete che in Francia, come in Italia, fra nord e sud non è che si amino troppo, insomma, manco in Germania, è una specie di mania. Di conseguenza s'alleano parigini e papali e mandano la crociata degli albigesi, quindi è una crociata che per un verso è politica e per un verso è religiosa, evidentemente, ed è una delle peggiori pagine della storia europea. La famosa battuta "uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi" è dovuta a Simone di Montfort quando c'è la strage di Minerva, quindi insomma è tutta una serie di cose delle quali non andar praticamente fieri e particolarmente fieri. Saprete tra l'altro che in stretta connessione con questo ci sono i trovatori, perché l'amor cortese era una strategia di diffusione del verbo cataro, anche si dice che anche Dante fosse cataro, no? Sarete di storie molto interessanti da questo punto di vista. L'amore di cui parlavano gli albigesi, di cui parlavano i trovatori, poi diventa l'amore occidentale. Quindi anche qui ci sono tutta una serie di linee bellissime da seguire, nel senso che il tipo d'amore in cui crediamo noi non è l'amore che c'era prima. Noi, anche l'amore non è una cosa che è naturale, è naturale, ma le interpretazioni culturali che ci si incrostano sono poi aggiunte, no? Quindi il famoso tipo d'amore passione è una cosa che risale a quel periodo. Perché? Perché gli albigesi, siccome non potevano dire sic et simpliciter che erano albigesi, perché l'avrebbero bruciati, come immaginate, senza difficoltà, avevano trovato un trobarclus, che è l'espressione della lingua di quello stato, che sarebbe la lingua doc, ovviamente, per parlare in chiave, parlavano in codice. E quindi normalmente si rivolgevano a questa domina, a questa signora, a questa donna, che però non era una donna in carne ed ossa, era la Sofia, che sarebbe stato l'equivalente della Madonna secondo gli zoroastriani. So che è un po' complicato, però credo che lo potreste vedere. E gli albigesi avevano questo tipo di, visto che erano radicali nelle loro distinzioni, come vi ho appena detto, avevano questo tipo di atteggiamento per il quale alla fine morivano, si lasciavano morire. Perché l'unione con la divinità non poteva avvenire sulla terra, ma doveva per forza avvenire, no, quando il corpo fosse... Quindi c'era quest'ultima istituzione, una delle poche istituzioni della religione catara, che era il consolamentum, che era il momento in cui uno dei perfetti si lasciava morire e veniva assistito dagli altri. Ed era il matrimonio con la Sofia, no? Perché si andava a ricongiungere con questa divinità. Quindi la donna, nel parlare fiorito dei trovatori, è questa donna con la quale non ci si unisce mai. Se voi prendete uno dei più grandi racconti della nostra tradizione, che è Tristano e Isotta, non so se vi è mai capitato di leggere, è bellissimo, però se tu lo leggi senza farti prendere troppo dalla narrazione, resti un momento freddo, ti interroghi, perché dici, ma questi... Di preciso, come ragionano? Perché che fanno? Si ammazzano per stare insieme, poi appena si trovano, si lasciano e ricominciano. Dicono, no, perché? Vi siete trovati, vissero tutti felici e contenti, arrivederci e grazie. No, non c'è verso. La prima volta, poi c'è quello col filtro, poi c'è quell'altro filtro, ma non c'è verso di stare insieme. Perché? Perché un amore soddisfatto a loro non serviva. No, perché loro parlavano dell'amore per la divinità, non parlavano dell'amore carnale, non gliene fregavano accidenti, anche se poi i trovatori si sono, come dire, anche distinti per, come dire, tutta una serie di pratiche molto concrete, molto erotiche. Però nel complesso l'idea generale era che appunto attraverso questa immagine di amore insoddisfatto e del bruciare d'amore per l'altro tu potessi parlare del sentimento religioso nei confronti della divinità. E quindi è da qui che viene l'amore passione, come lo intendiamo noi, quello per cui devi bruciare e che normalmente poi non porta nessun tipo di risultato, perché noi sappiamo perfettamente che per quanto tu sia fortunato in un rapporto normale c'è una fase di passione, ma poi finisce. E che succede quando finisce? O entri in un'altra ottica, oppure rinverdisci la passione. E come rinverdisci? Trovando qualcun altro. Questo è il problema col quale, no, abbiamo a che fare. Tant'è che alla fine di questa catena di significati noi troviamo Don Giovanni, che è l'ovvio risultato, no? Perché se tu devi costantemente essere innamorato dell'amore e non di quelli di cui ti innamori, non puoi far altro che moltiplicare, no? E poi è anche quantitativo, quindi va anche bene. Quindi c'è il famoso maschio italiano che ci ha avuto 500 donne, 600 donne, no? Queste cifre che tu dici, ma come diavolo fai? Mal di testa solo a pensarci. Però stanno a significare questo, che ogni volta tu riaccendi questo fuoco che conta in quanto fuoco, non per qualcuno, è proprio essere veramente innamorati dell'amore. Quindi vedete che il lascito di queste storie continua a essere estremamente vivo. C'è un bellissimo libro di un tale Denis de Rougemont, se vi interessa il tema, che si chiama L'amore e l'Occidente, dove è ricostruita tutta questa cosa con un'esegesi del Tristano Isotta, con tutta una serie di analisi poi sulla guerra, perché ci sono delle correlazioni ulteriori molto interessanti su questo argomento. Comunque, dicevamo, questi momenti sono ciclici nella storia dell'Occidente, quindi prima i Catari, poi l'eresia dolciniana, no? Sappiamo, poi a un certo punto Lutero. E che volevano di fatto loro? Volevano un ritorno, no? Quello voleva San Francesco, che è un altro ovviamente dei grandi protagonisti. Volevano un ritorno alla povertà evangelica, un ritorno al servizio, un po' quello che ci dice il Papa in questi anni, quindi insomma ci troviamo anche piuttosto sulla notizia per molti versi. E Lutero soprattutto è molto più imbestialito di tutti gli altri, perché vede questo mercato delle indulgenze come una bestemmia, cosa che in effetti è, no? Perché qual era il problema? Allora, noi ci siamo inventati il purgatorio perché non si riusciva a gestire la situazione, perché appunto cominciavano a rendersi conto che sì, bisognava vedere quanto eri cattivo, non semplicemente il fatto che fossi cattivo, perché uno abbastanza cattivo va al purgatorio, uno molto cattivo va all'inferno, e lì ci siamo salvati in qualche modo. Però questo purgatorio, in termini di preoccupazione per le anime, era comunque, no, una mancanza di perfezione, evidentemente era una forma di penitenza blanda ma comunque lunga, quindi non sapevi quante centinaia di migliaia di anni o che saresti rimasto in purgatorio. E noi invece sappiamo che questo tipo di preoccupazione era molto vivace per quelli del tempo, cioè la sopravvivenza dell'anima e il modo in cui l'anima sopravviveva erano uno dei problemi centrali, forse perfino più centrale del mangiare, più centrale della politica. Non ne fregava niente, il problema era che ne sarà di me una volta che stiro le zampette. E questo viene dimostrato dal fatto che sono disposti a fare carte false per, no? Non solo per sé, ma anche per gli altri. Perché di fatto il problema delle indulgenze non è per me. Oddio, può anche essere per me, questo dovrei andarlo a controllare, non lo so. Però di fatto invece tu pagavi per qualcuno che già stava al purgatorio e di conseguenza si sarebbe viste ridotte le pene dell'essere separato dal Signore, che era la questione. Per cui tu pagavi perché la Chiesa, con tutte le sue forze spirituali, quindi frati, suore, chiese, tutti quanti, pregando per l'anima del tuo congiunto, accelerassero le procedure e, no, ti facessero partire in rampa di lancio verso il paradiso. Oltretutto, il fatto stesso che tu pagassi era anche una buona opera. Sapete che nel cattolicesimo in particolare c'è tutta una serie di modi per mettersi l'anima in pace, nel senso letterale del termine. Pregare, fare opere buone e tante altre strategie, pentirsi all'ultimo momento, tutte cose che immagino conosciate. Quindi il mercato delle indulgenze riusciva a strumentalizzare l'idea delle opere buone, delle opere pie, da molti punti di vista, perché pagando facevi un'opera pia, ma oltretutto ottenevi pure un surplus, un plus valore spirituale di tutte le preghiere che avrebbero accelerato le pratiche dei tuoi cari incastrati in purgatorio. Perché la Chiesa si era inventata questo marchingegno? Perché stava costruendo San Pietro. E San Pietro, come saprete, è stata una costruzione complicata, no? Tanto è vero che si dice, ma che è l'opera di San Pietro, per dire che non finisce più, ecco. E aveva bisogno quindi di tanti soldi e li rastrellava in giro per le terre cristiane, mandando i suoi predicatori tutti, no, a far presente che le fiamme dell'inferno, il purgatorio, eccetera, quindi venite qui, e tutti pagavano. Un successone. Chi è che non era contento del fatto che tutti pagassero? I legittimi titolari dei soldi che sarebbero dovuti entrare nelle loro tasche, quindi i nobili. Tutti i nobili dei territori non soggetti al papato vedevano questa come un'ennesima ingerenza, perché saprete che il papato tendeva a essere piuttosto secolare in quel periodo, quindi attraverso il clero, attraverso tutte le sue, i suoi ordini e tutti quelli che c'erano, si impicciava pesantemente degli affari altrui e nella fattispecie andava perfino a mettergli le mani in tasca, cosa che non era particolarmente ben vista. Che succede perciò? Che all'indomani dello scisma del luterano, la nuova religione viene entusiasticamente abbracciata da tutti quanti i nobili della zona, che vedono finalmente l'occasione per togliersi dai piedi le ingerenze cattoliche. Perché ovviamente questo polverizzare sul territorio le proprie risorse, che era appunto fatto di abbazie, monasteri, cioè se voi andate in giro per tutta Europa non fate altro che trovare monasteri e abbazie, è veramente impressionante quanti e quanto grandi fossero. Ma non parliamo di piccoli posticini, parliamo di enormi distese ad oggi di ruderi ancora molto belli, di grandissimi complessi che sono stati comunque poi riattati, ma che significano centinaia e centinaia di presenze, non parliamo di piccole cose. E questo ci interessa anche per un altro verso, perché dimostra come nella cultura tradizionale occidentale europea ci fosse lo stesso spazio per il rinunciante che c'era in India, quello di cui vi ricordate abbiamo parlato per Dumont, no? Che dice Dumont che nelle culture tradizionali tu puoi decidere di non far parte del gioco, però te devi andare. E noi ce ne andavamo. Cioè, in Occidente era una miriade di persone che se ne andavano, vuoi per motivi concreti, vuoi per motivi spirituali, ma i rinuncianti erano tanti, quindi c'erano monasteri, monasteri di clausura, eremitaggi, li trovate, no? Dappertutto. Sono stato a Lecce qualche tempo fa, a Lecce non puoi girare un angolo senza incampare in un monastero, quindi mi chiedo chi ci fosse a Lecce a parte le suore preti al tempo, perché sono veramente una miriade, è impressionante. Quindi dicevamo, tutta questa forza sul territorio ovviamente era importante, perché tenete presente non c'erano vie di comunicazione veloci, non c'erano sistemi di comunicazione veloci, per cui se avevi tutte queste tappe strada facendo era molto facile che partisse un novizio dalla Danimarca e arrivasse al Vaticano molto prima di qualunque altro sistema di comunicazione. Insomma, erano estremamente, e lo sapevano perfettamente, perché tutto si può dire alla Chiesa tranne che non sappiano gestire le proprie risorse su questo. Assolutamente. Quindi riuscire a togliersi dai piedi il clero aveva un sacco di pregi, non solo ti limitavi finalmente alle intrusioni nelle tue politiche, negli sviluppi ulteriori dei tuoi territori, non solo non avevi più nessuno che fomentasse eventualmente le masse contro di te, ma rientravi anche di un sacco di beni, perché ovviamente no, c'erano sequestri, saprete che gli Stati-Nazione per esempio hanno fatto, qui la Francia ha cacciato via tutti quanti i preti, i frati, i suore che aveva, si è presa tutto quello che c'era, che non era poco, perché se andate a vedere le vecchie abbazie avevano anche, non solo erano grandi, ma avevano diritti di vario tipo su appezzamenti immensi, intere regioni, quindi insomma cominciavano a essere un problema serio per l'eventuale governante che volesse prescindere da questa presenza. Quindi per una serie di motivi, quindi lo scisma luterano non finisce come tutti gli altri in un bagno di sangue, non finisce come tutti gli altri in una serie di concili dove si discute il sesso degli angeli e ci si accorda su una versione accettabile della teoria, ma diventa un vero e proprio scisma, l'unico scisma di cui abbiamo ancora ad oggi notizia, no? Dopodiché da quella parte si è aperto un finimondo, come saprete, un vaso di Pandora, per cui ci sono migliaia di chiese che si rinviano più o meno al luteranesimo. Però di fatto è il primo momento in cui l'unità del mondo cristiano esplode. Lutero ovviamente ha una serie di problemi teologici, ma anche una serie di problemi pratici, perché si rende perfettamente conto di tutto quello che vi ho appena detto. E quindi lavora per evitare che possano ripresentarsi questi problemi in futuro. E cosa fa? Prima di tutto abroga di fatto il clero, così il problema non ce lo poniamo più. E come fa ad abrogare il clero? Dice ai fedeli riformati che loro sono in grado di interpretare le letture e di entrare in contatto con la divinità senza intermediari. Questa cosa noi non l'abbiamo mai ben valutata, però di fatto è la nascita della società moderna. Perché? Perché attribuisce una competenza al singolo che fino ad allora era impensabile, e gliela attribuisce nel dominio più importante del tempo. No, noi potremmo dire, vabbè, chi se ne frega, no? La religione a noi non ci interessa. No, al tempo era il punto cruciale. Quindi che succedeva? Che qualcuno che fino ad allora si era abituato a considerarsi parte di un insieme, come saprete, no? Anche la Chiesa Cattolica, di fatto, il concetto di ecclesia è esattamente quello, quindi gregge, no? Tutte queste immagini sono piuttosto indicative. Sappiamo che gli status erano ascritti in quel periodo, per cui tu di fatto esistevi come persona, però non eri un valore in te, che è il soggetto moderno. E invece a questo punto tu ti trovi attribuita una competenza su uno degli argomenti più importanti della tua vita che sta a te. È chiaro che in qualche modo questo accende il processo di percezione di sé come soggetto, no? Perché non ti sto dicendo che puoi andarti a allacciare le scarpe da solo, che poi ti sarebbe una cosa irrilevante, no? Né che puoi impadronirti di pezzi di terra e tenerli, anche se adesso vedremo, questa è la prima cosa che viene in mente ai contadini, perché è ovvio. Ti sto però dicendo che tu sei abbastanza competente da poter parlare con Dio. È una cosa enorme nell'ottica del tempo, capite? Ha un potere impressionante, tant'è vero che l'entusiasmo lì per lì è alle stelle. Qual è il problema? Evidentemente che il passaggio che vi ho appena fatto viene quasi spontaneo, perché la prima cosa che ti dice a quel punto è: vabbè, ma se io posso parlare a Dio per conto mio, perché poi devo invece rendere omaggio al vassallo, al vassallino, al valvassore, al vassallotto, a tutti questi personaggi che mi stanno col fiato sul collo, mi vampirizzano, non mi danno, non mi permettono di avere le terre, mi portano via i raccolti? Cioè, è ovvio che te vengano, tant'è che all'indomani della riforma luterana c'è una rivolta dei contadini, i quali capiscono perfettamente come l'idea che c'era dietro, anche se Lutero no, non l'aveva capita sta cosa, tant'è che Lutero è costretto a soffocarla in un bagno di sangue. A quel punto il bagno di sangue non lo fanno per uccidere, ma lo fanno per riportare la gente nell'alveo del comportamento corretto. E la famosa frase, quella che detta legge, è: date a Cesare quel che è di Cesare. Quindi Lutero parte dicendo: sì, c'è una divisione netta tra il mondo spirituale, nel quale siete liberi di avere il vostro modo di lavorare, avete le vostre competenze, avete il vostro animo che vi permette di arrivare a Dio, e invece nel mondo concreto dovete continuare ad obbedire a quelli che ci sono, perché sennò sarebbe stata l'anarchia, evidentemente. E questo è uno dei problemi fondanti per certi versi del luteranesimo e comunque della riforma, perché istituisce una dicotomia che è radicale. Cioè, tu sei padrone di te stesso nell'interiorità, ma al di fuori devi essere obbediente, inquadrato, attento, come detta. Ci sarebbero tutta un'altra serie di finezze interpretative che però tenderei a risparmiarvi, se fin qui è chiaro. Okay. Quindi Lutero, diciamo che cancella la figura dell'intermediario. Tenete presente che, cosa sulla quale spesso ulteriormente non ci concentriamo, c'è un prerequisito perché questo accada. Cos'è necessario perché ognuno possa parlare con Dio per conto suo? La? No, quella diciamo che ce n'era tanta, oggettivamente, a livello proprio di strumenti pratici. E avere un libro adatto, evidentemente, no? Perché vi ricordate che fino ad allora i libri venivano copiati nei vari monasteri ed erano dei malloppi di questa portata che ovviamente non potevano essere utili. Per cui, perché Lutero possa effettivamente fare quello che fa, chi serve prima? Gutenberg. Che se non ci fosse stata la stampa a caratteri mobili non ci sarebbero state abbastanza Bibbie. Tra l'altro noi non consideriamo questa cosa, ma figuratevi quanto era diffusa la capacità di lettura. Noi pensiamo tutti che fosse una banda di analfabeti, di completamente incompetenti, e se fosse stato vero sta proposta luterana sarebbe miseramente fallita, no? Perché legge uno su 100 e chi se ne frega. Invece no, evidentemente potevano leggere, tant'è che una delle prime cose che fa Lutero cos'è? Se vi ricordate la vostra storia, traduce la Bibbia in tedesco, perché vabbè che sanno leggere, ma farli pure leggere in latino cominciava a essere un tantino esagerato. Per cui la prima operazione seria che fa Lutero è questa, perché è ovvio che se lui dice tu puoi parlare con Dio attraverso le scritture, io devo metterti in condizione di avere le scritture. Tant'è che tutto il mondo anglosassone e protestante, dovunque voi andiate, cioè aprite un cassetto e c'è una Bibbia dentro, non so se avete notato. Cioè, da noi tu vai in albergo, non è che c'è il Vangelo appoggiato sul... Invece tu vai in un albergo francese, tedesco, olandese, e la prima cosa che trovi è una bella copia della Bibbia, nel caso tu abbia, no, un qualche tipo di necessità di contatto col Padre Eterno. Quindi questo vedete che segna clamorosamente anche l'oggi, no? Perché ancora oggi è esattamente così. Però Lutero si rende perfettamente conto delle dinamiche anche spirituali e quindi sospetta che possa esserci un'ulteriore ricaduta da parte dei suoi fedeli verso i trucchi della Chiesa, e quindi abbozza, non è che la completi, non è che la articoli particolarmente bene, ma la abbozza una dottrina della grazia. Ovvero sia, cosa dice Lutero? Le opere buone non servono alla salvezza. Così, seppure torna qualcuno che ci richiede i soldi un'altra volta per salvare i nostri cari in purgatorio, è inutile, perché tanto noi sappiamo che sono queste delle pretese strumentali, delle bestemmie della Chiesa che servono esclusivamente a fare in modo che tu sia attento, operativo, paghi, eccetera, no? Quindi ci sono questi due versanti che sono complementari e dirti di problemi. Chi è che specifica, e qui c'è una parte di ironia della storia piuttosto significativa, questa visione luterana? Non Lutero, ma Calvino, che è uno dei nomi, dei grandi nomi. La difficoltà è che Calvino è totalmente pazzo. C'è questo piccolo problema, lo sappiamo, Calvino era matto come una foca. Quindi noi abbiamo tutta una serie di pazzi che hanno modellato la nostra storia, quello è il bello. Nessuno ci fa caso, ma poi Taylor, per quanto riguarda le strategie organizzative, era folle completamente, era di fuori come un balcone, non so se ve l'ho raccontato. Taylor, il grande impegno di Taylor era costruire dei sistemi che lo tenessero a letto di notte, perché aveva talmente degli incubi, talmente terribili, che tendeva a cadere di sotto, per cui quando andava a dormire si imbozzolava in tutta una serie di cinte, di cose che lo tenevano, e questo sarebbe quello che ci ha dato l'impronta. Poi dice, com'è che la cultura è così? Poi dici, no, troppo bene, andiamo per quelli a cui ci siamo affidati. Però di fatto, questa cosa divertente, Calvino, pazzo come una foca, definisce la dottrina della predestinazione. Toccava riuscire a risolvere in qualche modo, no? Perché questo non serve, quello non serve, allora siamo tutti salvi, non era utile, per cui bisognava in qualche modo, no, tenere la gente in tensione. E quindi la dottrina della predestinazione cosa dice? Che Dio, nella sua infinita misericordia e imperscrutabilità, che non manca mai, perché d'altronde se no avremmo dei problemi, sceglie se tu sei salvo o no, e tu non puoi fare niente. I sommersi e i salvati, no? Insomma, Calvino era pazzo, va bene, gli altri no. Quindi cominciano a trovarsi un serio problema andando avanti, perché è ovvio che il primo entusiasmo, tutti quanti, queste cose, la liberazione, mancava tutto da costruire. Credo vi possiate immaginare quale tipo di fervore, soprattutto per questo tipo di mentalità che vigeva al tempo, no? Entusiasmo alle stelle. Poi piano piano però torna il quotidiano e tornano tutti i problemi del quotidiano, e il quotidiano, guarda caso, lo tratta molto meglio il cattolicesimo che non il protestantesimo, perché è vero che tu hai i preti che ti dicono cosa devi fare, tutte queste cose, no? Che a noi risultano abbastanza indigeste, però è pure vero che nelle preoccupazioni del periodo non c'erano solo queste, ma c'era anche la salvezza dell'anima, no? E il prete, tu sai, se credi, che in certi momenti è l'incarnazione di Dio. Quindi tu di fatto parli con qualcuno. Nel momento della cerimonia, nel momento della confessione, in una serie di situazioni, tu, se sei disperato, hai paura e sei terrorizzato, hai qualcuno che ti dice, no, guarda, fatti un rosario, no? Un ginocchio sui ceci, fai qualcosa di buono e vedrai che starai più tranquillo. E quindi questo è, da un punto di vista esistenziale, da un punto di vista emotivo, fondamentale. Nel protestantesimo non c'è.
Anche questi comandamenti comunque sono delle regole di vita.
Sì, assolutamente, però sai, il problema è quello, cioè, questo è un approccio razionale. La gente non è molto razionale, no? Anche perché la gente sa perfettamente che i comandamenti li infrange regolarmente, nel bene o nel male, no? Per quanto appunto in modi più o meno drastici, ma tu sai sempre di non essere con l'anima in pace, che è uno dei motivi per i quali continuiamo a battere sulla colpa e sul peccato a torture, perché poste quelle regole tu non puoi non infrangerle. a meno che tu non sia San Francesco, però ripeto, uno, due, tre, no? Nella gran parte dei casi tu nel cuore, nella solitudine del tuo cuore, sai benissimo che non dovevi pensare con desiderio alla moglie del tuo amico, no? Anche se non hai fatto niente, ma comunque ci hai pensato. Avresti dovuto pagare le tasse in un ammontare che casualmente ti è sfuggito, eh? Insomma, una la combini regolarmente, no? Ti sei dato una martellata su un dito e te la sei presa col padre eterno. Insomma, ne capitano N. Per cui che ci sia qualcuno benvolente che dice vabbè, comunque questo non è grave, per cui fate queste quattro penitenze, no? E ci siamo, a te fa bene. Se non c'è nessuno, la speranza quale sarebbe? Che Dio ti dicesse figlio mio tutto a posto. Ma come ben sappiamo, a parte Don Camillo, Dio non comunica granché. Quindi di fatto il fedele protestante si trova in una situazione che è problematica. Figuratevi qualcuno che ha un desiderio di essere salvo, di essere rassicurato, e nessuno strumento per sapere se è salvo o rassicurato. Di tiro di dadi, Padre Eterno ha deciso che tu sei brava, lei no. Fine. Qualunque cosa facciate oggi non porta risultati di sorta. Questa cosa no, diventa un po' pesante. E comincia tutta un'elaborazione all'interno della riforma di movimenti che cercano di, no, decidere come. Anche perché vi faccio presente che siamo stati bravi, no? Sono stati bravi perché venivano da una lunga storia cattolica e cristiana, perché altrimenti la logica quale sarebbe? Se è del tutto ininfluente quello che io faccio, mi diverto. Dove sta scritto, no? Che devo continuare a rispettare la legge, che devo continuare a rispettare i gradi, che devo continuare a rispettare la volontà degli altri, che mi frega tanto comunque, o sono salvo o sono condannato, qualunque cosa io faccia qui è ininfluente, e allora tanto vale. No, tant'è che ci sono tante sette, se avete visto un minimo, vi ricordate il nome della rosa, tutte queste situazioni, no? Tanta gente che dice ok, divertiamoci, no? Perché tanto a sto punto, ecco. Nel complesso la tendenza invece è quella di continuare a fare i bravi, perché non si sa mai, magari ci fosse qualche tipo di riflesso, e cercare di dedurre come si possa capire se sei salvo o meno. Questa cosa è molto rilevante perché, come forse vi ricorderete, Weber ci costruisce sopra la nascita del capitalismo. Il famoso Etica protestante, lo spirito del capitalismo, è tutto giocato su questo, che poi è stato estensivamente rivisitato, criticato, perché i dati effettivamente non sembravano dar particolarmente supporto alla questione, eccetera. Però da un punto di vista di storia delle idee e di processi, secondo me, va preso in considerazione, perché in effetti, come abbiamo visto l'altra volta, se vi ricordate, non c'è nessuna ragione per fare quello che i capitalisti ritenevano di dover fare una volta che manchi il problema religioso, cioè perché io devo reinvestire i miei beni nell'azienda, perché io devo lavorare fino a 95 anni finché non schiatto nella mia azienda, no? Arrivo a 50 anni, ho fatto i miei soldi, vendo tutto, saluto tutti, me ne vado in una bella spiaggia tropicale, arrivederci, grazie, perché no? Non è scritto nell'economia che io questa cosa non la possa fare. Allora la domanda è: come mai invece per 200-300 anni la si è fatta? E Weber ci dice perché il motivo, il sottotesto dell'economia rilevante è esattamente il problema della salvezza dell'anima. Non è ovviamente casuale, no? Perché pensateci, i calvinisti sono, o meglio, i primi capitalisti sono calvinisti. Olanda, da quelle parti, no? Comincia questo tipo di movimento, e in quel momento ovviamente comincia l'economia, come abbiamo detto. L'economia prima non c'era, non era un sistema di pensiero, erano degli scambi che avvenivano, ma non è che ti mettessi lì a dire come faccio a fare questo, le leggi del mercato, no? Tutte queste belle cose con le quali noi abbiamo una consuetudine perfino stucchevole, per loro non esistevano, cominciano a formularsi in questo periodo. Quindi è ovvio che, come vedete, la cultura si muove in questa direzione in un modo o nell'altro, quindi è quasi inevitabile che i significati e gli strumenti si vadano a sovrapporre. Quindi cosa succede alla fine? Dopo una lunga teorizzazione emergono due versanti più o meno di questo discorso. Quelli che recuperano in qualche modo le migliori, direi, proposte e formulazioni cristiane, che sono i pietisti, che dicono che puoi avere conferma della tua salvezza attraverso l'impegno verso l'altro, quindi recuperano tutta la solidarietà, tutte queste cose. E il movimento pietista, come dice Berlin, se l'avete letto, è uno dei movimenti più importanti per la cultura attuale, perché la grandissima parte dei personaggi che hanno fatto la cultura erano pietisti. Tutti i vari Schleiermacher, Novalis, Herder, tutti quanti questi facevano parte della Fratellanza Morava, tutta una serie di gruppi che erano pietisti e che quindi dicevano: attraverso l'impegno per l'altro tu hai la conferma di essere comunque salvo, quindi questa tua propensione verso l'altro è ciò che dice che sei stato salvato, che non è male. Dall'altra parte ci sono quelli che invece dicono: ma a te pare che il Padre Eterno lascerebbe che tu arrivassi a una posizione di prestigio, di ricchezza e di potere se non fossi salvo? Non hanno tutti i torti, oggettivamente, sempre pensando che il Padre Eterno ragioni in un modo per noi comprensibile, ti aspetteresti, no, che i migliori del gruppo siano comunque salvi. E quindi, come vedete, il problema dell'economia e della salvezza si sovrappone. Diventa i ricchi, i capitalisti sono salvi. I poveri sono dannati. Questa è la ricaduta della questione che noi non conosciamo, la nostra cultura non conosce. Ancora oggi noi siamo meno di questo, anche se comincia ad arrivare, perché chiaramente con tutti i processi che abbiamo visto più o meno era inevitabile che succedesse. Però voi saprete che Cristo non ha mai detto che i poveri siano cacciati a calci nei denti, anzi, beati gli ultimi perché saranno i primi, lasciate che, insomma, ce ne sono n di racconti sul fatto che i poveri erano i più importanti. Lui stesso era povero, no? Poverello di Assisi. Insomma, la retorica e il racconto cattolico sono di tutt'altro tenore, tant'è che poi c'erano una serie di grandi iniziative, perché è ovvio che abbiamo parlato dei contro, ma ci sono anche i pro. Le abbazie, i monasteri, le chiese erano luoghi di ricovero, quindi c'erano costantemente distribuzione di cibo, assistenza ai malati, insomma erano uno dei modi attraverso i quali, no, in mancanza di servizi statali venivano comunque risolte le questioni di molti, quindi avevano un ruolo sociale piuttosto impegnativo, c'erano le scuole grandi a Venezia, c'erano un sacco di grandi istituzioni di questo genere che significavano giusto appunto che il povero non era considerato la feccia della società, era uno che aveva avuto sfortuna, era uno che si era trovato in certe circostanze, ma comunque andava, no? Anzi, aiutato ancora di più. Vi ricordo che il Papa lava, non solo questo in generale, una delle cerimonie è quella del lavare i piedi dei poveri. Quindi diciamo che, no, questo atteggiamento per cui il povero è cattivo non è cattolico, ma è protestante. E deriva da questa lettura, da questa interpretazione della vita. Allora, se è vero che la ricchezza è un criterio attraverso il quale io decido chi è salvo, è ovvio che chi è tanto ricco è buono e chi non è per niente ricco è cattivo. Il che mina evidentemente alle fondamenta l'idea di solidarietà. Tant'è che se avete, tanto per spiegarvi quanto questo è rilevante oggi, se avete seguito le storie della sanità americana, non so se avete presente, che non c'è verso di fare in modo che lo Stato paghi per chi soffre. Perché? Per questa ragione identica. Perché devo sprecare i miei soldi per uno che è condannato? Io non ho un atteggiamento di fratellanza e di vicinanza verso i poveri, perché i poveri sono dannati e quindi i poveri hanno da schiettare. O riescono a pagarsi loro le cure, oppure arrivederci, grazie. È coerente. Non so se mi spiego. Tenete presente che i fondatori americani erano gli estremisti protestanti, non gente normale, no, se voi andate a vedere chi è, non so se voi pensate che i padri pellegrini siano partiti per conto loro, l'hanno cacciati a calci, perché non li sopportavano più manco loro, che erano le sette quelle proprio più oltranziste, più iconoclaste, quelli che hanno distrutto tutti i vetri storiati, bruciato le biblioteche, erano proprio veramente quelli che noi oggi nell'Islam riteniamo i fondamentalisti, e che erano loro. Per cui figuratevi che cosa hanno potuto combinare una volta che sono arrivati, no? Non a caso le streghe di Salem, tutte le cose notorie della questione, non è casuale. Quindi il risultato finale di questa evoluzione ci porta a degli aspetti salienti dell'oggi, no? Da una parte appunto l'incapacità di pensare la solidarietà verso certe categorie, quindi è un pregiudizio forte, no? Chiaramente. Dall'altra questo aggancio tra economia e salvezza dell'anima. Quindi dice Weber, di fatto il capitalista si comporta come tale non per un ragionamento economico e strumentale, ma perché attraverso il successo continuato della sua impresa lui ha la conferma di essere salvo. Il che vuol dire che il capitalismo funziona in modo più o meno etico fin tanto che le preoccupazioni religiose alle sue fondamenta durano. Man mano che questa questione diventa meno incisiva, e siamo nella desacralizzazione e secolarizzazione moderne di fatto, i motivi per comportarsi correttamente nel lavoro finiscono. Tenete presente che già il discorso del mondo dell'economia come mondo in qualche modo avulso da preoccupazioni morali era stato formulato. Diciamo che nasce così l'economia. Nasce come modo per ottenere del buono dal fango, diciamo, non usiamo termini più potenti. Però saprete che la visione cristiana della ricchezza e del commercio non è delle migliori. Tenete presente che un modo gentile di chiamare il denaro da un punto di vista cattolico è lo sterco del demonio, che non ti dà proprio questa sensazione di benvolenza nei confronti dell'oggetto. Cioè, okay, vabbè. Tant'è che, come dovrei avervi detto, suppongo, ma se no ve lo dico, una base solidissima dello stigma verso gli ebrei sta esattamente qui, che gli ebrei erano gli unici ai quali era permesso toccare il denaro. E quindi sono diventati tutti usurai, sono diventati tutti banchieri e via discorrendo, ma non per cattiveria, che erano gli unici che potevano secondo le legislazioni del tempo. Noi no, noi siamo cristiani dimorati di Dio, quindi per carità tu fai tutto e quando serve te brucio, per cui abbiamo sempre questi momenti di genio relazionale. Quindi c'era un fortissimo stigma sulla questione economica, e questo fortissimo stigma porta a fare una serie di ragionamenti che a noi potrebbero apparire strampalati, ma hanno un notevole aggancio alla carne della questione. Perché? Perché uno dei problemi del cattolicesimo, oserei dire, è che non è mai riuscito a definire il confine fra cura di sé ed egoismo. E questo è un problema che torna anche nella Bildung, manco a dirlo. Perché? Perché Bildung è un termine che ha una lunga storia e inizialmente vuol dire tutt'altro rispetto a quello che vi ho detto io. A Bildung, in quella prima fase, è il conformarsi all'immagine di Cristo, che viene chiamata Urbild. Ecco da dove viene Bild, saprete che in tedesco significa immagine. Quindi Urbild vuol dire immagine primordiale, e questa immagine primordiale è appunto l'immagine del Cristo. Quindi il processo di modifica interiore che viene proposto attraverso la Bildung all'inizio è un processo di distruzione del sé, anzi dell'io. Tu devi cancellare quanto più possibile tutto ciò che in te è specifico per far posto invece al grande sé di Dio, che è la strategia dell'ascesi. Cioè, tutti quelli che scappano dal mondo praticano in qualche misura questo tipo di passaggio. Con l'andare del tempo e con tutta questa serie di movimenti che vi ho descritto, l'idea di, come dire, cancellarsi non resta particolarmente appetibile per molti, e quindi però rimane la dinamica, la dialettica resta, e la Bild qual è? È la vocazione, ecco perché c'è il Beruf. Vuol dire che tu, attraverso la costruzione di te, ti adegui all'immagine, che è un'immagine ancora sacra, perché di fatto lo è, come vedremo a momenti, all'immagine sacra che hai di te, e quindi realizzi la tua vocazione. Non sei più uno che si annulla per replicare Gesù Cristo, ma sei uno che celebra la ricchezza della religione attraverso il compimento di sé. Però è un compimento tuo, non è più un compimento generale. Non so se è chiara questa cosa. Ecco, vedi dov'è il problema? Come faccio a stabilire dove c'è il margine? Cioè, nella cultura cattolica chi ha interesse per sé è egoista, ma come abbiamo appena finito di dire nell'Etet, c'è un ampio spettro di possibilità di interesse di sé o no? Cioè, basta io mi preoccupi un po' di me per essere già egoista e quindi peccatore, oppure c'è una soglia per la quale sarebbe normale ed incoraggiabile che io mi curassi di me per poi eventualmente diventare un peccatore quando esagero? Questa cosa non si è mai realizzata, non si è mai capito bene. Tant'è che quando arriva il problema della religione, qual è il senso? Allora, visto che comunque siamo tutti dei porci peccatori egoisti, allora tanto vale che mettiamo queste nostre doti comunque al servizio della collettività. Per cui la famosa mano invisibile fa questo. Dallo sporco dei vizi privati, non so se vi ricordate il film Vizi privati, pubbliche virtù, era un bel film che parlava di cose di questo genere, vuol dire dalle azioni egoistiche che vengono compiute nel mercato, comunque deriva un benessere di tutti. Ed è un modo per mettere a frutto questa caratteristica con la quale non c'era verso di unire a patti. Non c'è stato, ancora oggi, come vedi, il problema è, vabbè, ma se vado a me sono egoista? Sì? Non lo so, io non credo. Io credo che sia giusto badare a sé fino a un certo punto, perché è sempre un problema di misura. Poi dopo scivoli nel narcisismo, scivoli nell'egoismo, scivoli dove pare. Ma se tu non cominci prima a badare a te, come fai a badare agli altri? Che è la parola chiave della Bildung, no? Dice von Humboldt, che è il sistematizzatore teorico della questione, dice: io per essere altruista devo prima badare a me, perché se ci fate caso la gran parte di quelli troppo altruisti sono quelli che badano a te per non badare a sé, perché non sanno dove mettere le mani, e questo è un po' un problema. Quindi evidentemente deve esserci una dinamica più complessa, no? Devo poter essere in grado di aiutare l'altro senza perdere me stesso, dando qualcosa a me, dall'altro, no? Nel momento in cui io in qualche misura mi sono formato, quindi ho realizzato quella famosa build, posso essere d'esempio, posso essere di supporto, posso fare qualcosa, quindi, ed è il nocciolo del pietismo, ecco dov'è il punto, questo è il punto. Cioè sono modi per riuscire a venire a patti con quella che è una caratteristica umana che la nostra cultura non riesce a inquadrare, perché noi la leggiamo spesso e volentieri soltanto in chiave egoistica. Discutevo con un vostro collega la settimana scorsa, è stata una bella lezione, che mi diceva: ho capito, ma io faccio l'elemosina a uno, ma se la faccio solo perché così meno mi sento meglio? Io ho detto: ho capito, ma intanto l'hai fatta. È un gesto contraddittoriale. Puoi scindere il fatto che stai dando i soldi a qualcuno dal fatto che ti faccia piacere dare i soldi a qualcuno? No? C'è tanta gente che non dà niente a nessuno. Quindi, come vedi, il problema si può interpretare in questo caso. Ma dopo, vabbè, se comincio
a dare qualcosa a qualcuno solo per sentirsi in pace con la coscienza, non faccio a meno. Cioè...
Perché?
Perché le ha per i motivi sbagliati.
Ho capito, ma quello che la riceve, secondo te, è interessato al fatto che tu gliel'abbia dato perché tu ti senti in pace con la coscienza o perché sei uno,
no,
fraterno?
No, è una questione
di che?
Giustizia.
Parliamone, perché il problema è sempre lo stesso. Quanto sappiamo noi di noi stessi per poter dire sì, mi sta spingendo l'egoismo, no, mi sta spingendo l'altruismo? Cioè, se tu vai a monte, un'idea di questo genere, una critica di questo genere, implicherebbe che io mi conoscessi talmente bene da sapere quando sto facendo una cosa perché effettivamente amo farla e quando invece la faccio perché...
Il fatto che tu poni questa domanda vuol dire...
mica tanto, perché sei in una cultura che te lo sta ripetendo da 2000 anni questo problema, te lo puoi porre anche se non ti verrebbe in mente. No, tu lo fai, dopodiché ti interroghi e dici: oddio, perché l'ho fatto? Che è quello che facciamo quasi sempre, prendete Pareto, no? Noi pensiamo dopo, Nietzsche. Il senso lo diamo ex post, e in un ex post possiamo infilarci qualsiasi cosa dentro. Per cui è capzioso ragionare in questi termini. O è pretendere di nuovo quell'out-out buoni cattivi di cui parlavamo prima, ma nessuno di noi lo è così puro. È difficile riuscire a dirlo. Quindi il problema, come vedi, è il problema sul quale si sono scornati tutti i teologi da secoli a questa parte. Quando è che tu sei pura e quando non lo sei? Allora, non so, vedete la televisione o al cinema, ci sono i benefattori che ti stanno nel silenzio e dicono a nessuno di fare benefattori. Per cui non gli puoi dire lo stai facendo perché così gli altri ti guardano bene per dire: ah, sei un benefattore. Ma comunque resta aperta la questione, però tu nel tuo intimo stai meglio porco. Insomma, che devo fare? Cioè, quando è? Fatemi capire, quando è che lo posso fare senza problemi? Agendo in trance. Allora, ti fai in trance, do dei soldi a qualcuno, a quel punto non c'ero, non lo so, manco mo ricordo, quindi la questione... Ma non è pensabile, capite? Questo è una delle strategie che poi porta a quello che è il, come dire, il reinterpretare in chiave egoista tutti i comportamenti, che è uno dei punti forti dell'economicismo, no? Allora non c'è nessun altruista, siamo tutti egoisti che però fanno finta di essere altruisti per ottenere un capitale sociale, per pacificare i nostri inconfessabili segreti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è una lettura, come dire, capziosa. Di fatto la questione è controversa, tant'è che apre... No, rimane sul tappeto. Ad oggi noi ancora non abbiamo capito quando, se, come, non riusciamo a stabilire, perché appunto è ovvio che se tu fai una cosa spinto da una tua esigenza, fare quella cosa ti porti un piacere, perché se no non la faresti probabilmente. Quindi o fai per il piacere, lo fai per quell'altro, di fatto ritengo che se lo fai già stai un passo avanti dal mio modesto punto di vista, perché c'è tanta gente che invece non lo fa. ruba, sfrutta, no? Stupra, violenta, eccetera. Insomma. Quindi c'è un discrimine tutto sommato. Mi dica lei, quando è che io faccio un gesto positivo potendolo fare? No, parliamone. Quando è che posso dire, oh, sono stato bravo? Non lo devo dire. Quindi, come? Mi piaschiavo, ah, tu, ti ho dato 50 euro, ma sono stronzo. Non è possibile, no, è complicato. Poi è chiaro, ognuno decide come crede, perché se non l'hanno capito i nostri teologi finora, non sarò certo io a capirlo. Però comunque è un problema sul quale la nostra cultura in qualche misura si sta rovellando da secoli. E una delle soluzioni, giusto appunto, è questa dell'economia. E allora sai che c'è? Fare soldi non è né buono né cattivo. Business is business. Ti dico pure che da tutto questo porcile che metti in piedi comunque deriva che tutti hanno la miglior distribuzione di risorse possibile. Meglio di così. Quando? Ecco le radici non economiche del pensiero classico in economia. No? È un modo per fare un minimo di chiarezza e gestire una situazione che secondo gli schemi tradizionali con i quali si analizzava non permetteva di uscirne, perché appunto lo stigma c'era, lo stigma era serio. Ricordatevi che uno dei punti centrali dell'ancien regime era che i nobili non avessero ricchezza mobile, non potevano commerciare, non potevano avere cifre di denaro disponibili perché sarebbero stati peccaminosi. Tant'è che c'era un movimento di prestanome che andava alla borsa dell'Olanda da Parigi che non finiva più, perché i nobili, loro no, ma c'era uno che gentilmente si andava a comprare delle azioni e riportava indietro, e questo andava avanti, perché chiaramente fatta la norma ha trovato l'inganno, noi siamo bravissimi. Però era un problema serio, uno dei motivi della seconda guerra della rivoluzione francese è questo, che quelli che improvvisamente contavano nel mondo erano quelli che c'erano i soldi e non erano accettabili secondo i vecchi criteri. Perché era gente che chissà come aveva fatto questi soldi, perché lo sterco del demonio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un problema centrale. È ovvio che i teoreti dell'economia, per permettere di gestire questa situazione, dovevano inventarsi qualcosa. Cioè, che facciamo? Come facciamo a riscattare questo pregiudizio che va avanti da 2000 anni ad oggi? Allora, sai che te dico, c'è la mano invisibile, che tanto è divina, perché no, già l'idea di mano invisibile ti fa venire in mente un meccanismo che insomma non è chiaro, no, per certi versi. E che risolve magicamente la questione. Cioè, tu fai come cazzo ti pare, sì, il maiale che sei, però comunque ci sarà, no, questo mercato dalle caratteristiche divine che rimetterà a posto la situazione. Quindi, come vedete, la questione è estremamente attuale da questo punto di vista. Salve. E che ora è? 3:25. Dico, mazza, non passa mai questa giornata. Ok, allora facciamo un piccolo break. Se prendeste pagina 51, se gli occhi non mi falliscono clamorosamente, anzi no, 50, va, cominciamo da pagina 50. 50, 50. Ci sono un paio di citazioni di Giorgio Ruffolo, che è un economista che stimo molto, che ovviamente vuol dire che non è che tutti gli economisti vadano disattesi nel loro dire, ce ne sono parecchi che cominciano a rendersi conto del fatto che le cose non è che tornino moltissimo. Quindi a metà della pagina c'è una citazione di Simmel che è interessante, che ricalca un po' quello che abbiamo appena detto, no? Concorrenza e divisione del lavoro appaiono come le proiezioni economiche degli aspetti metafisici dell'individuo sociale, che è una frase piuttosto oscura, perché Simmel tende a scrivere in modo piuttosto oscuro, ma cosa significa di fatto? Che sono conseguenze di altro, come abbiamo appena detto, no? Quindi concorrenza e divisione del lavoro rispecchiano delle caratteristiche ulteriori dell'uomo, quindi che possono avere a che fare con le sue inclinazioni valoriali, religiose, simboliche, e che noi abbiamo scelto di interpretare alla luce dell'economia. Però il punto, uno dei punti che vorrei che centraste da questo punto di vista, è che l'economia per noi è una spiegazione del mondo, ma non è detto che sia vera. È un modo attraverso il quale descriviamo certi fenomeni, perché ci torna comodo, perché noi siamo quelli che, i deterministi, no? E quindi qui vedete quanto Marx, tutto sommato, sia rimasto vincitore sulla scena, no? Perché chi è che diceva che qualunque cosa accada nella società è mossa dall'economia? Marx. Quindi noi di fatto ci stiamo comportando esattamente così. Quando diciamo che appunto ogni nostro comportamento va interpretato in chiave economica, anche se siamo di tutt'altro orientamento, di fatto stiamo dicendo una cosa marxiana. E Simmel riecheggia, anche perché saprete che Simmel era anche uno studioso di Marx, quindi non è che... Però quello che mi interessava è Ruffolo, che mette il dito nella piaga. Cosa dice Ruffolo? Un radicale riorientamento della specie umana dall'attuale corsa letteralmente insensata verso una condizione di equilibrio, dalla competizione alla cooperazione, non richiede soltanto una riforma dell'economia, ma una rivoluzione culturale o addirittura antropologica. Perché il tema della competizione e dei modi attraverso i quali l'economia si è costruita è qualcosa che non è più semplicemente economico, ma è diventato un modo per noi di interpretare il mondo, una Weltanschauung, come dicono i tedeschi. Quindi se tu vuoi oggi cominciare a praticare la cooperazione, devi prima decostruire tutto quello che ti hanno raccontato sulla competizione, che non te l'hanno raccontato soltanto in economia, ma te l'hanno raccontato pure con Darwin. Che dice Darwin? Che le specie si azzuffano finché non riescono a acchiappare tutto quello che dovrebbero guadagnare. Poi è stato corretto dall'ecologia, ma la prima visione qual è? Le specie sono tutte una contro l'altra armate e quelli più forte va avanti. No, è all'interno della specie, tutti continuano a picchiarsi pure lì finché, cioè, è tutto un picchia-picchia fondamentalmente, che per poter essere in qualche misura debellato, per far sì che tu improvvisamente collabori con qualcun altro scientemente, richiede un intervento serio, culturale. Capite? Perché tu devi in qualche misura intaccare dei fondamenti non consapevoli dei quali è annidata l'idea della concorrenza. La concorrenza è ciò che struttura il nostro mondo. E se ti rendi conto che la concorrenza è troppa, è andata oltre e tu devi recuperare, non è così facile dirlo, allora da oggi in poi collaborate. Ma di che? Quando? Non so se mi spiego. Lo stesso accade nell'Unione Europea, questa è una dinamica di cui sono venuto recentissimamente a conoscenza, ma ci sono tutta una serie di progetti anche di difesa, che saprete essere uno dei volani dell'economia globale fondamentalmente, nella quale gli stati europei collaborano, perlomeno dicono di collaborare, tra virgolette, e poi di fatto si danno delle coltellate alle spalle spaventose gli uni con gli altri per fare gli interessi locali. Quindi ti fanno fare una cosa a te, poi quella cosa però improvvisamente la usano per farne un'altra che non ti hanno detto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non c'è da stupirsene troppo, capite? Perché di fatto è quello che ci stiamo dicendo da 300 anni a sta parte. Questo è il modo di fare, e se quello è il modo di fare, io lo interpreto come il modo di fare. Manco pensandoci, vi ricordate, dicevamo con Dumont, le idee più ovvie sono quelle che non formuli, perché non ti viene manco di... cioè, te viene, lo fai, ti hanno detto che è così, capite? Anche quando collabori sinceramente, ci sono dei momenti in cui dici, ma oh, a me sto facendo questo, ma lui ne fruisce, io? Anche se non vuoi, ma ti viene spontaneo, perché te l'hanno detto, te l'hanno bombardato, lo vedi talmente intorno a te, che è l'atteggiamento normale. Se non stai vigile costantemente, ti viene da comportarti in quel tipo di combinazione. E dice appunto, definisce la fine del paradigma economico, sempre Ruffolo, cioè la fine dell'autonomizzazione dell'economia e il suo rientro nell'ambito di una società che abbia riacquistato la consapevolezza dei limiti naturali e dei bisogni di solidarietà sociale. Perché è ovvio che questo discorso è anche un discorso ambientale. Noi stiamo facendo, stiamo distruggendo tutto ciò che era il potenziale evolutivo della nostra specie negli anni futuri, perché oggi come oggi noi stiamo finendo le risorse. No, non è uno scherzo che la NASA e tanti altri istituti stiano cominciando a lavorare per andare a colonizzare gli asteroidi. Non è uno scherzo, lo fanno e sono tanti soldi, ragazzi. Allora ti chiedi, ma non sarebbe più opportuno usare quei tanti soldi per far mangiare quelli che già abbiamo oggi? Voglio fare un'ipotesi, no? Fantascientifica. No, noi andiamo, pensiamo ad andare a prendere i metalli rari nella cintura degli asteroidi. Bellissima la sonda sulla cometa, ma non crediate che l'abbiamo fatto per il gusto di andare a vedere che c'era sulla cometa. Perché costa tra l'altro tanto, per cui quello è il primo passo. Allora, siamo arrivati sulla cometa, la prossima volta arriviamo su un asteroide. Siccome conosciamo molti asteroidi dove ci sono evidenti depositi di metalli che qui cominciano a scarseggiare, perché si chiamano rari non a caso, no? Quindi a un certo punto finiscono, e allora evidentemente, no? Quello è il problema. Però tutto questo deriva da una visione, non da una necessità. Noi sappiamo perfettamente che oggi l'economia, nella citazione prima, la fine del centro pagina sopra, che dice Ruffolo, il capitalismo ha scatenato poderose forze distruttive dell'ambiente naturale e della coesione sociale. fino a minacciare la sopravvivenza stessa della specie. Vi ricordo che questo è sempre un economista, non stiamo parlando, no? La sua dannazione, tra virgolette, sta nell'assurdità della sua logica della crescita illimitata. Tra l'altro, visto che siamo quelli che pretendono di fare i razionali, a voi risulta esista qualcosa che cresce senza fine? A parte la pianta dei fagioli magici, che non è proprio la cosa più reale che mi venga in mente, no. Quindi pretendere che un sistema economico possa, no, continuare a crescere ad libitum è un'idea che non è razionale, ovviamente, è un mito, che guarda caso è proprio lo stesso tipo di andamento del progresso, no? La crescita all'infinito, il progresso all'infinito, tutto all'infinito. Facile, però intanto ci sta finendo il pianeta sotto i piedi, perché quello non è infinito, manco noi, 9 miliardi a momenti, sono tanti 9 miliardi, eh? Tante persone 9 miliardi, teniamolo presente, e quindi insomma ci sarebbe un bisogno abbastanza marcato di rivedere un attimo le ottiche. Tant'è che poi, vedete, c'è una citazione di Rifkin dal Sogno Europeo, se non vado errato dovrebbe essere questa, controlliamo, 2005, no, reinventiamo il capitalismo, ah è così, questa era un'altra cosa piuttosto interessante. E che cosa dice Rifkin? Dice: il difficile compito a portata di mano consiste nel perseguire una via intelligente e perfezionata che mantenga una tensione bilanciata tra lo spirito imprenditoriale del capitalismo e la solidarietà sociale del socialismo, che guarda caso sono esattamente le due correnti protestanti di cui abbiamo appena finito di parlare, senza che alcuna delle due visioni abbia la meglio sullo spirito dell'altra. Questo, se vi serve che ve lo dico, questo è l'ETET. Questo è l'ETET. Che queste due cose, che non sono, come dire, omogenee, convivano. Esattamente quello è il punto, perché c'è del buono nell'una e c'è del buono nell'altra, ma c'è del cattivo nell'una e del cattivo nell'altra. Se tu trovi un modo bilanciato di fare in modo che convivano, forse l'una riesce a tamponare l'altra, e magari è un americano questo, eh? Ricordo. Del resto, tutti noi siamo l'incarnazione di entrambi tali spiriti. Desideriamo perseguire il nostro interesse personale, pur essendo consapevoli delle nostre responsabilità in quanto esseri umani. Io su questo, essendo consapevole delle nostre responsabilità, ho qualche piccolo dubbio, però diciamo che un po' di ottimismo ogni tanto non ci sta male. Cosa dice poi Rifkin? A giudizio dell'autore, la possibilità di considerare capitalismo e socialismo mani visibili, come vedete stavolta senza fare giri particolarmente creativi, complementari che costantemente bilanciano l'interesse personale dell'individuo nel mercato con un senso collettivo di responsabilità, è più realisticamente realizzabile nell'Unione Europea che negli Stati Uniti. E qui veniamo a quello che vi ho appena detto. Perché l'America, sempre Rifkin, che pratica la forma più pura di capitalismo di mercato rispetto a qualsiasi altro paese al mondo, si gode la pessima reputazione di avere altresì i peggiori livelli di povertà di qualsiasi altra nazione industrializzata sviluppata. Oggi vive sotto la soglia della povertà un bambino americano su quattro. Inoltre, gli Stati Uniti presentano il più alto tasso di delitti del mondo industrializzato. Il 25% di tutti i prigionieri reclusi nel mondo si trovano attualmente incarcerati negli Stati Uniti. Quindi, come vedete, il problema della convivenza è serio. Il problema della povertà è altrettanto serio, se non si interpreta alla luce di quello che dicevamo della predestinazione, è incomprensibile. Dice: com'è possibile che una nazione che tutti reputiamo essere comunque avanzata non riesca a rendersi conto che non puoi permetterti di avere un quarto della popolazione sotto la soglia della povertà? E quando qualcuno cerca di fare qualcosa gli metti tutti i bastoni tra le ruote possibili. È ovvio che ci deve essere un'altra spiegazione, non è pensabile di no, sono semplicemente dei carogne. Non è carino. Quindi è ovvio che pur avendo i mezzi, pur avendo le competenze, pur avendo la cultura, c'è qualcos'altro che in qualche modo obbliga a non prendere in considerazione quell'aspetto. E quell'aspetto è il fatto che c'è un più o meno consapevole, una più o meno consapevole certezza del fatto che quelli sono cattivi. Il povero è cattivo nell'ottica, eppure noi cominciamo a considerarlo tale. Quello è il grande problema. Che tu parli di qualcuno povero e c'è qualcuno sempre che dice: vabbè, ma chissà che non avrà fatto, s'alza la mattina tardi, non si impegna, quando gli propongono un lavoro non lo accettano, tutta una retorica che si sente costantemente. E questo è veramente un grande problema, perché, come diceva Ruffolo, no, queste dinamiche disgreganti della coesione sociale sono questo. Tu non puoi guardare gli altri regolarmente come se qualunque cosa gli è accaduta fosse colpa loro, perché magari ci sarà pure qualcuno per cui è vero, figuriamoci. Ma non è quello il criterio col quale ti devi muovere. Tu non puoi essere solidale a cartellino, cioè allora a te sono solidale perché sei allato, a te invece sei stronzo e non sono solidale. No, o sei solidale o non sei solidale, anche se in effetti si potrebbe ragionarne in una chiave di sfumatura, no? Che è esattamente il discorso che facevamo con la vostra collega prima. Quando, quanto, come faccio a bilanciare queste due cose? No. Il problema è esattamente lo stesso. A livello macro, Rifkin dice lo stesso del livello micro. Allora, lo spirito imprenditoriale, la cura di sé, la responsabilità verso gli altri, ma coesistono. E pretendere che un gesto sia soltanto uno di questi due aspetti è impossibile. Non so se è chiaro. Però vedete che già la forma out-out è una forma che ci spinge a dire no, ma quello non vale, perché allora no, perché non funziona. Come fai a decidere allora Olivetti era buono o era cattivo, oggi Bill Gates è buono o è cattivo, e tutti gli altri che fanno, non so, no, Buffett è buono o cattivo? È entrambe le cose, perché è ovvio che nessuno di noi immagina che Buffett improvvisamente abbia avuto una chiamata angelica per la quale mette a disposizione tutti i suoi miliardi del resto del pianeta, però di fatto è stato uno dei pochi che ha detto io mi vergogno di pagare meno tasse della mia segretaria. Parliamo di uno dei più grandi tycoon del mondo. E quello ha detto, allora che vogliamo fare? No? Prendiamone atto. Perché? Perché c'è tutta questa mistica di questo discorso per la quale se tu lasci i soldi ai buoni, i buoni con quei soldi faranno il bene. Ma vedete che diventa una specie di altro ancien regime, no? Devo aspettare che ci sia il tycoon di turno che decide che la mia idea è buona e che quindi mi dispensi. Perché? Dove sta scritto? Perché devo continuare a chiedermi ancora oggi se chi devo tassare? Non so se abbiamo già fatto questo discorso, ma è un discorso che purtroppo tende a tornarmi perché mi fa talmente imbestialire. Allora io mi chiedo chi devo tassare. Il buon senso che direbbe che chi c'ha di più paga di più, mi pare, no? Sarebbe lineare. Eppure no, noi continuiamo a far pagare di più chi ha di meno. Perché? Perché l'idea generale è che chi ha di più può essere utile alla società. Allora io lascio i soldi al ricco in modo che il ricco li reinvesta, perché ragiona in termini protestanti, e così facendo li redistribuisca. Ma io non ho più il ricco protestante che li reinveste, io ho il ricco che li prende, se li mette in tasca e va via. E ormai lo sappiamo benissimo, perché sono perlomeno 15 anni che accade. Non è una novità. All'inizio poteva pure essere, ma non so se vi ricordate i grandi nomi Enron, Halliburton, tutti questi. Sono stati i primi che, guarda come diceva Woody Allen ai tempi, prendi i soldi e scappa. Esattamente. Quindi perché dovrei lasciargli i soldi? A cosa dovrebbero servirmi? Anche se poi, voglio dire, andiamo a prendere la struttura dell'economia corrente. Le fabbriche non rendono più come prima. Le fabbriche le aprono in Cina, nelle zone di traffico, le zone temporaneamente liberate delle tasse, per cui non torna, arrivano dei soldi a quei poveracci che stanno lì. L'unica cosa, ma gli arrivano talmente pochi che è quasi offensivo, come forse saprete, una forma di servitù, di schiavitù ancora, per certi versi, quindi a noi non torna niente. Non è il tempo dell'azienda degli anni 60 che aprivi un'azienda e quindi comunque le macchine, le strade, le abitazioni, l'indotto, no? Era effettivamente una fabbrica di ricchezza, che poi ti costava qualcosa perché chiaramente non respiravi, eccetera, però altro discorso. Oggi come oggi tu lasci i soldi a persone che questi soldi se li tengono solo loro, e lo sappiamo perfettamente. Non è un caso il famoso 99%, no? Cos'è il 99%? Di queste cose poi mi rendo conto. Il movimento del 99%, gli indignati spagnoli, perché si chiamano il movimento del 99%? Perché si sono accorti che le risorse del pianeta ce le ha in mano l'1% e tutto il 99% ulteriore no, comincia a essere un po' troppo. Non c'è un'economia che giustifichi questo discorso, capite? L'economia poteva giustificarlo finché c'erano delle distanze nei redditi accettabili, ma voi andate a vedere i dati e scoprirete che mentre un impiegato o un operaio oggi guadagna forse 3-4 volte più di 25 anni fa, i manager guadagnano fino a 200 volte di più. E che fanno dei manager per 200 volte di più di un impiegato normale? Che tempo hanno? Di spazi temporali per cui gli conta il quadruplo, fanno miracoli, anche quelli che non fanno nulla, quelli che sbagliano, quelli che fanno andare a piccola azienda, tutti, piano tutti quanti 200% in più. C'è evidentemente qualcosa che non funziona. No? Quindi quelli che hanno le leve, che capiscono come funzionano questi marchingegni, li sfruttano senza proprio nessun tipo di ritegno, e questo ci crea ovviamente una serie di problemi anche globali, evidentemente, perché non si può pretendere che una cosa del genere regga a lungo, presumo, insomma, poi staremo un po' a vedere. Però torniamo un attimo a noi. Bildung, come dicevamo, allora che c'entra con tutto questo discorso di religione che abbiamo fatto? C'entra evidentemente perché è un portato della divisione radicale luterana che abbiamo visto tra interiorità ed esteriorità. Okay? E questo è anche un portato che apre la strada in larga parte al nazismo. In qualche modo, dice Dumont, questa cosa mette in vantaggio i tedeschi rispetto agli altri popoli, questo individualismo interiorizzato, perché quando arriva l'individualismo dei lumi, quindi la configurazione individualista moderna, i tedeschi sono già in qualche misura vaccinati contro questo tipo di deriva, perché loro già sono individualisti, ma all'interno. Non sono individualisti esteriori, ma sono individualisti interiori, ovvero sia sono liberi dentro, ma in qualche modo disciplinati fuori, il che spiega la famosa faccenda del com'è possibile gli eserciti tedeschi, eccetera. Ecco, il punto è lì, perché il tedesco viene ormai da 500 rotti anni, gli viene insegnato che può essere libero interiormente, ma sottomesso, ordinato, disciplinato esteriormente. E questa Bildung, ovviamente, in un contesto del genere, ha delle caratteristiche interiori. Viene concepita come una costruzione interiore, non come qualcosa di esterno, perché l'esterno è un altro discorso, sulla scorta dell'intervento luterano. E questa Bildung, come abbiamo visto, è in qualche modo già in sé esportata. Perché, se avete letto, von Humboldt, che è il teoreta, come vi dicevo, della Bildung, è anche colui che riorganizza l'università tedesca, tant'è vero che l'università di Berlino si chiama ancora oggi Humboldt Universität, perché è ancora intitolata a lui, e diventa il prototipo dell'università. Quindi, che ci piaccia o meno, la nostra università è concepita su una teoria che non è nostra, perché la Bildung è tedesca e l'idea di questa libertà interiore è più tedesca che non nostra. Quindi già lì ci sarebbe titolo per parlare di una rappresentazione ponte, in un certo senso, no? Ma c'è di più, evidentemente, perché questa Bildung, che viene evidentemente valorizzata, viene apprezzata anche da altri, pensate a tutti gli scrittori romantici anche italiani, no? È un movimento estremamente importante che investe l'intera cultura occidentale. A un certo punto entra di fatto in conflitto con una serie di tendenze della nostra cultura, perché la Bildung è evidentemente qualitativa, è una questione di capacità spirituale, di dispiegamento spirituale, di formazione interiore, quindi è un qualcosa che però presenta una caratteristica estremamente interessante, ne presenta parecchie, devo dire, perché per esempio mette l'accento sulla reciprocità. È un ottimo modo per sottolineare il valore della cooperazione. Quando vi ho detto, cosa dice Humboldt? Dice, io posso aiutarti. Quando l'hanno chiamato, dice, tu dovresti essere dei nostri per fare certe cose. Ho detto, no, io sono dei vostri, ma devo badare a me, che può sembrare strano. Però è esattamente quello il punto, perché poi scrive alla moglie e gli dice, io sono quel che sono perché ci sei tu, e tu sei quel che sei perché ci sono io. Quindi sottolinea radicalmente l'importanza del rapporto. La relazione è un tratto fondante della Bildung, ed è un tratto, come vedete, che mira alla, non è competitivo, è un tratto cooperativo. Tu hai un costante dialogo, un costante rapporto con gli altri, e attraverso questo tutti crescono. Quindi è quello che oggi si chiamerebbe un rapporto win-win, tanto per essere aziendalisti, E questo quindi è uno degli aspetti. Ma poi ha anche un'altra caratteristica estremamente interessante, diciamo, però da un punto meno positivo, da un punto di vista meno positivo, è che è infinita. La Bildung non è qualcosa che si presuma finisca, perché noi, come dice Simmel, come dicono tanti altri autori, siamo esseri ulteriori, siamo sempre più di quello che potremmo essere, sempre di più di quello che siamo, quindi fino all'ultimo giorno noi continueremo a, magari, ecco, siamo l'unico esempio di crescita infinita. E questa potrebbe essere un'idea interpretativa carina. Ci devo ragionare su questa cosa. Potrebbe venire da lì. Vabbè, ci penserò. Ad ogni modo, insomma, diciamo che da un punto di vista di sviluppo interiore questo discorso regge, no? E salva un po' la questione, perché cosa dicono a Humboldt i critici? Bravo, tu sei nobile, c'hai un sacco di soldi, per forza che ti viene facile curare la tua crescita interiore, no? Perché tu vai a fare un viaggio in Italia e ti presenti con le lettere dei vari ambasciatori, per cui verrà ricevuto dal Papa, verrà ricevuto dai ministeriali, verrà ricevuto da tutti i più importanti nobili, no? Quindi ci vuole poco a essere così, curare se stessi così. È vero, è chiaro che è vero, questo è innegabile, però il punto centrale che mette in luce Humboldt qual è? Che essendo infinita non c'è competizione, non c'è un quantitativo di Bildung che è accettabile o meno, è l'atteggiamento della Bildung che è fondante, perché comunque sull'infinito non c'è una gara, cioè tu sei molto più avanti di me, ma tanto comunque rispetto all'infinito siamo alla stessa distanza, non so se è chiaro. Cioè, se io allungo così tanto il traguardo, non potrà qualcuno mai dirmi io sono meglio di te perché sto facendo la Bildung da 5 anni e tu mi hai cominciato l'altro ieri, perché tu, se fai questo ragionamento non ti è servito a niente, ma va bene. Comunque, anche fosse che lo facciamo, non regge, capite? Il problema della Bildung è pensare alla Bildung, fare la Bildung. Non è importante come la fai, quanta ne fai, ma essere aperti all'idea dello sviluppo interiore. E a quel punto lo può fare benissimo anche il panettiere, lo può fare benissimo l'operatore ecologico, lo può fare chiunque, perché non è una questione di risultato, ma una questione di atteggiamento. E questo, come vedete, è molto poco moderno, perché noi siamo molto più attenti ai risultati che non ai motivi che hanno portato ai risultati. La Bildung funziona al contrario, è ciò che ti muove che conta. E quindi non è più importante come, certo, è chiaro, se sei fortunato e puoi andare a parlare con tutti i più importanti nobili italiani è una cosa, se invece arrivi a Venezia e devi stare 10 minuti perché sennò ti levano anche quei 4 soldi che ti sono rimasti è un'altra. Però è il motivo per cui ci sei andato che conta. Ok? E questo è un tratto molto poco moderno, come dicevamo. Per cui, che succede andando avanti nel tempo? Che questa, che è tutto sommato comunque un'ottica elitaria, per un verso o per l'altro, si scontra con delle esigenze sistemiche che invece puntano alla democratizzazione, o meglio all'ampliamento a più possibile, al numero più ampio possibile di persone di certi tratti. E quindi la Bildung diventa un, come dire, uno strumento utile per un certo tipo di discorso. Perché? Perché c'ha lo sviluppo infinito. Regge questa idea. No, dicevo, allora sì, torniamo a bomba. Dicevamo quindi che questa è la caratteristica della Bildung, per cui chi la persegue, come dire, diventa sempre più se stesso in un certo modo e tende a darsi in questa sua originalità costitutiva, profonda, no? E abbiamo visto la volta scorsa che il collezionista è un esempio di questo discorso. Il collezionista, come dire, estrinseca la sua peculiarità spirituale attraverso una collezione che ha concepito sulla scorta di questo. Quindi la collezione di fatto è un epifenomeno in qualche modo, no? Tu sei molto formato a monte e ne deriva la collezione. Allo stesso modo questa cosa si dà anche nella moda, spesso e volentieri anche nell'atteggiamento, nell'abbigliamento, no? Tutti questi che hanno questa forte personalità tendono a farsi notare in un modo o nell'altro, difficilmente rimangono sotto traccia, e usano degli oggetti sulla scorta delle loro convenzioni interiori. Però che succede? Che gli oggetti sono esteriori, le convenzioni no. E il tempo, lo spirito del tempo tende a spostare l'accento. Non vede più cos'è che ha spinto alla collezione, ma vede solo la collezione. Non vede più cos'è che ha spinto alle cose di cui ti circondi, che, come dice Simmel, dovrebbero servire a magnificarti, no? C'è il saggio sullo stile e nella filosofia del denaro, un capitolo intero, no? Che cosa dice Simmel? Che devi scegliere gli oggetti con cura perché non devono rubarti la scena, tu devi essere comunque il fulcro della questione attorno a te. Ecco, queste competenze, no? In Simmel ovviamente sono costruite su un'ottica tipo Bildung, perché c'è l'interiorità che è detta la legge, ma per chi non sa cos'è la Bildung vengono facilmente interpretate come competenze materiali. Allora tu te compri tutti questi oggetti, te li metti intorno e sei perfetto. Il problema è che ti manca il codice, e quindi arriva la moda a fornirti il codice, evidentemente. Quindi attraverso questa strategia che cosa succede? Che il consumismo trova un canale attraverso il quale convincere la gente a spendere. Ed è un canale perfetto perché è infinito. Non so se mi spiego. Cioè, il consumismo ha un problema a un certo punto, dopo dopo, quando l'industrializzazione matura, qual è il problema? È continuare a vendere merce a persone che non ne hanno più bisogno. Perché se noi dovessimo ragionare esclusivamente sul famoso valore d'uso, il valore d'uso a un certo punto è saturo, no? Quando c'hai due macchine in casa basta, ne comprerai un'altra forse fra 5, 6, 10 anni a seconda di quanto ti durano, ma non è un tuo problema comprare un'altra macchina, ma quello che fa le macchine ha bisogno di vendertela. E quindi che cosa fa? Ti pian piano convince che comprando un'altra macchina tu non stai risolvendo una questione pratica, ma stai dando un segnale agli altri, no? Stai dando il segnale del tuo miglioramento economico perché ti compri una macchina più cara, stai dando il segnale di un tuo impegno ambientale perché ti compri una macchina a elettrica, stai dando un segnale della tua consapevolezza delle difficoltà cittadine perché ti compri una smart, tutta una serie di cose che, come vedete, costruiscono gli oggetti come segnali. Gli oggetti segnalano la tua interiorità ed è perfetto, salvo che la tua interiorità nel frattempo è scomparsa dai radar, non c'è più, nessuno se ne preoccupa più, perché l'interiorità è un problema, implica un atteggiamento, implica dei valori, implica tutta una serie di cose che col sistema moderno, come si sta affermando, non c'entrano nulla. Quindi tu non puoi dire a qualcuno studia, creati, perché poi finalmente comprerai le mie merci con cognizione di causa. Figuratevi che razza di messaggio è pubblicitario verrebbe fuori, no? Quello che conta è compra questa macchina perché sarai unico, questo ti dicono. Quindi la tua unicità, capovolgendo radicalmente la questione, non è quella che ti detta il motivo di comprare la macchina, ma accade perché ti sei comprata la macchina. Vedete, il movimento è totalmente invertito, il movimento della build, attraverso gli oggetti, oggetti che devono essere acquistati in quantità infinita perché il tuo sviluppo è costante, no? Quindi oggi sei così, domani come sarai, e allora ti potrai comprare tutta un'altra serie di cose che diranno come sei diventata nel frattempo, chiaramente, no? Dal punto di vista della vendita è perfetto, è un codice insuperabile, perché lega giusto appunto, no, questa tua necessità che rimane dalla Bildung e dalla cultura tedesca e dalla valorizzazione dell'individuo, del soggetto, come configurazione moderna. Vi ricordate, il soggetto è centrale, quindi tu ti percepisci come soggetto, però tu quando si parlava di quel soggetto lì, eri un soggetto formato. Vi ricordate Simmel che parla del soggetto con la S minuscola e del soggetto con la S maiuscola? Era quello il punto, no? Ed è lo schema della Bildung, tu diventi da soggetto informe, soggetto che tentenna intorno a soggetto che ha il suo sistema di valori, ha il suo sistema di scelte, ha le sue capacità e i suoi orientamenti e li conosce, quello è il punto. Però è un soggetto ingombrante questo, perché poi manca detto che andrà a comprare quello che gli vuoi vendere una volta che ha le sue idee, i suoi gusti e le sue inclinazioni ben chiare, no? A noi serve molto di più un soggetto che non abbia le idee molto chiare, al quale posso dire: guarda che se te compri questa macchina diventi un rinnegato, sei cattivo, no? C'è la Jeep Renegade che ultimamente ha fatto una campagna alla radio che è perfetta, che ogni volta che la vendo, che la sento, mi viene una rabbia di quello che non finiscono più, però è perfetta, perché batte esattamente su questi temi, sempre, continuano imperterriti a battere su questi temi. Comprati questa macchina e sarai uno fuori dal coro, ma mortacci tu, hai una macchina. Ma come faccio a essere fuori dal coro su una macchina? Semmai starei fuori dal coro su un calesse, se proprio vogliamo essere, su un velocipede a motore, che ne so, qualunque tipo di oggetto, ma non la macchina ce ne sono un fottio. Però se voi andate a vedere tutti gli spot delle macchine, scoprite che tutti battono regolarmente sul fatto che se c'è quella macchina lì, sei molto meglio degli altri, e l'anno prossimo è un'altra. Quindi se il tuo problema è manifestare la tua peculiarità e la tua originalità, tu cambierai macchina come cambi le scarpe, e come vedete hai risolto il problema del consumismo, però non hai risolto il problema tuo. Questo è il problema, quello che dicevo la volta scorsa. Mentre la Bildung di fatto è un qualcosa che ti soddisfa, perché i cambiamenti interiori li senti, li vivi, ti cambiano le aspettative, cambia ciò che pensi del mondo, sei in grado di interpretarlo, quindi il progresso è palpabile. I cambiamenti degli oggetti no. Se non sono in qualche misura seguiti da un tuo cambiamento, gli oggetti prima o poi ti tradiscono, capite? Quello è il punto. Ecco perché anche oggi siamo a un punto di svolta da questo punto di vista, perché quella dinamica che ha retto per una cinquantina d'anni, la dinamica del consumismo felice, le famose, non so se sapete, che all'inizio le casalinghe americane spesso e volentieri cadevano in trance da acquisizione, e quindi arrivavano agli sportelli per pagare, si trovavano dei conti che finivano più perché erano dei carrelli stracolmi di oggetti che avevano preso senza rendersene conto. Quindi era una tale sbornia acquisitiva, funzionava talmente bene questa logica che andava ben oltre qualunque capacità di spesa, tant'è che noi abbiamo creato il mondo come oggi sui debiti dei casalinghi americani, come saprete, no? Il problema...
Può essere interpretata in una logica di biocapitalismo?
Ridimmelo, scusami?
Può essere interpretata in una logica di biocapitalismo?
Biocapitalismo? Dimmi, spiegami.
Il capitalismo interpretato, cioè, nella vita dell'individuo proprio.
Sì, beh, decisamente direi che uno dei problemi con cui ci confrontiamo è esattamente questo, nel senso che le logiche acquisitive e le logiche capitalistiche sono talmente diffuse e talmente generalizzate che sono diventate le logiche comportamentali. Ora non so se intendevi questo. Mi manca, sì, l'etichetta biocapitalismo mi manca, devo ammettere.
Cioè, nel senso, siamo circondati da una serie di cose che anche il nostro tempo libero, per dire, è comunque
mercificato. Sì,
okay. Cioè, in questo senso.
Sì, sì, assolutamente, questo, assolutamente. Questo è Rifkin, per esempio, se l'ho andato a prendere, scrive delle pagine bellissime su questo discorso, sulla commercializzazione dell'esperienza. Sul fatto che oggi non riesci a fare nulla se non spendi, e che è uno dei motivi per i quali io continuo a dire che camminare è un'ottima idea, e camminare è l'ultima attività rimasta gratis, dopo camminare sempre e comunque senza porti problemi, ed è non poco oggettivamente. Però tutto il resto in qualche modo viene costruito in modo che tu debba pagare. Vai a divertirti, se ti diverti devi bere una birra, andare al cinema, possibilmente andare in un locale dopo, così te bevi anche un altro cicchetto, ti sei divertito, però hai speso una congrua quantità di moneta, ed è tutto così. Ma d'altronde è lo step ulteriore, no? Nel momento in cui gli oggetti cominciano a fallire, bisogna piarsela con qualcos'altro, altrimenti il ciclo si ferma, la famosa spirale infinita si ferma. Quindi questa cosa devo assolutamente... Vabbè, comunque dicevamo, perciò il problema della Bildung, come vedete, è un problema che a un certo punto arriva a un capolinea. Perché? Perché non soddisfa le esigenze profonde che erano alla sua origine. Perché quali erano le esigenze profonde? Erano delle esigenze di salvezza. Cioè, tutto questo lavoro su se stessi, ricordate, parte da Cristo e va avanti, quindi è intimamente intessuto di questioni religiose, è intimamente un discorso di felicità. E ricordiamoci che la felicità è un termine che oggi noi usiamo proprio senza limite, ma è un termine religioso, ha delle fortissime implicazioni religiose. Il paradiso è il luogo della felicità, è dove sei perfetto. Quindi questo discorso porta al bloccarsi del sistema, nel senso che tu, per quanto possa continuare a credere che l'ennesimo acquisto ti farà star meglio, lo puoi fare fino a un certo punto, poi te ne accorgi che non funziona, no? Fino a un certo punto ti svegli e dici: perché mi devo comprare un altro paio di scarpe, un altro paio di pantaloni, un'altra maglione, no? Cioè, no, gli armadi pieni, uso quelli e va a morire ammazzato, ma per 10-15 anni non compri più nulla. E questo per loro è un grande problema, per te un po' meno, perché questo è il risveglio dalla questione. Lì cominci a chiederti: come faccio io effettivamente allora a far vedere che sono diverso? E l'unico modo per essere diversi è essere diversi dentro, non è essere diversi fuori, perché fuori è impossibile pensare di essere diversi da qualcun altro. Siamo 9 miliardi, 9 miliardi sono tanti. Ci sarà sempre qualcuno che ha i tuoi vestiti, le tue scarpe, i tuoi tatuaggi, i tuoi occhiali, la tua tinta di capelli, le tue fattezze, il tuo corpo, perché abbiamo tutti i nostri sosi anche, no? Quindi di che parliamo? Perché nella alta società, nel jet set, è un tale crimine andare a una festa in due con lo stesso abito? Esattamente per questa ragione, perché quell'abito serve a sottolineare che sei unica, e se c'è uno accanto a te che ce l'hai identico, caspita, non funziona. No, quello è il punto. E questo oltretutto è anche il tallone d'Achille di tutta la dinamica, perché noi pretendiamo di essere unici attraverso degli oggetti costruiti in serie. E questo è anche uno degli aspetti del saggio sull'artigiano, perché l'artigiano torna in auge, perché l'artigiano in effetti fa oggetti unici, che saranno unici per un difetto? Può darsi. Pensate che la cultura giapponese, da questo punto di vista, collega strettamente l'imperfezione al valore. No, una tazza non è una tazza perfetta se non ha un difetto, perché la perfezione non è importante, non ha carattere. Tant'è che ci sono una serie di strategie giapponesi bellissime che mi faceva notare un vostro collega tempo addietro, per cui questi difetti degli oggetti vengono evidenziati in oro. Quindi ci sono delle tazze con delle crepe, le quali crepe sono state stuccate e riempite in oro per sottolineare quanto è importante la crepa, non, non voglio fare in modo che non si noti, io voglio assolutamente che tu lo veda, perché è quella che rende, no? Quindi lo sappiamo anche qui, il bene e il male da questo punto di vista non sono equivalenti, il bene è più universale, il male è più individuale, noi ci riconosciamo più facilmente nel male che non nel bene. Quindi ci sono una serie di implicazioni in questo discorso che sono estremamente stimolanti e portano a quello che in qualche misura è l'oggi, nel senso che noi oggi parliamo di figure mitiche uguali il consumatore intelligente, spesso senza accorgerci che dicendo il consumatore intelligente stiamo implicando che tutti quelli prima non erano molto intelligenti, che in qualche modo è antipatico per certi versi, no? Però chi è il consumatore intelligente? È quello che comincia a rendersi conto di questi meccanismi e quindi utilizza il sistema in modo espressivo autonomo, non più espressivo secondo codici, anche se vi renderete conto che il problema dei codici è un problema che è centrale per l'oggi, nel senso che il discorso del passaggio dal logo al brand nel marketing è questo, cioè io do un codice all'altro per poter interpretare ciò che acquista secondo quello che lui ama, ma io dico io, no? Per cui c'è Disney che ha un certo tipo di universo di significato, Nike che ha un certo tipo di universo di significato, e voi guardate tutte le pubblicità e non potete non notare che sono delle proposte di punti di vista, sono degli ambienti che sono fatti in un certo modo ma che ti trasferiscono ben più dell'oggetto. Ti trasferisce il fatto che se hai quell'oggetto sei scherzoso, sei giocoso, hai successo, ti diverti, sei sereno, hai una bella famiglia, ma sono tutte cose che con l'oggetto in sé, ma che c'entrano? Cioè basta io mi compri i mulini e c'ho una bella famiglia del mulino bianco a casa? Così facile magari, però l'idea è quella, no? Queste sono cose che se le hai vuol dire che questo comunque è un tuo valore e probabilmente lo stai anche mettendo in scena perché saranno tutti felici la mattina quando si alzano, non incazzati neri come tutti noi perché ci dobbiamo alzare, non abbiamo dormito in un accidente o saremmo rimasti a letto un altre 15 ore, eccetera. Noi invece ci alziamo zompettando tutti quanti, quei gatti che miagolano, i cani che abbaiano, e andiamo fuori in una giornata di sole e di fiori. Come dire, è arduo, no? Però è così. La pubblicità è lì, la vediamo tutti i giorni, quindi non c'è quello che parla con la gallina, simpatico anche, a me piace Banderas, però no, uno deve fare un po' la tara alla questione, perché altrimenti dice, vabbè, ok, allora vengo lì, te metto il C4 dentro la macina e vediamo che succede. La prossima volta ne parliamo, quando parli con la macina, che insomma, sembri pure matto per certi versi, ma insomma. Però, come vedete, dicevamo, no, una delle caratteristiche centrali della modernità, come dice Dumont, è il rapporto con le cose. Quando Dumont, e tra l'altro non so se ve l'ho detto, ma Dumont a un certo punto mette in una nota, dice, grandissima parte delle mie idee le ha avute anche Simmel. Ora io non voglio fare quello che improvvisamente se ne accorge, però devo ammettere che non lo conoscevo, è stato di una bellezza assoluta. Dice, non lo conoscevo, per cui non ne avevo idea che l'avesse scritto, però da quando l'ho letto non posso che notare che il nostro atteggiamento e le nostre caratteristiche di interpretazione della questione sono estremamente vicine, no? Che pensate che, come dire, è un gesto abbastanza umile, no? A un certo punto a 80 anni io non avevo idea che esistesse Simmel, che devo fare? Adesso ve lo dico, quando l'ho scoperto non posso che osservare un'assoluta coincidenza di punti di vista, quindi è proprio quello, capite? Quando Simmel parla della cultura oggettiva come problematica, intende esattamente questo. Vi ricordate l'inizio della la vita quotidiana, la vita diamine. Le metropoli della vita dello spirito comincia esattamente in questo modo, no? Dice, l'individuo è minacciato da una preponderanza della cultura oggettiva che minaccia di schiacciarlo. È esattamente quello il punto, perché tutti questi oggetti sono comunque delle richieste d'attenzione, sono delle possibilità di sviluppo, sono delle promesse, quello è il punto, e tu devi essere molto forte per prendere le distanze e dire ok, non me lo compro questo, anche perché tu sceglieresti l'acquisto non solo per quello che ti hanno detto, ma perché ti piace l'oggetto, succede, no? Voglio dire, il paio di scarpe, dici, cazzo, quanto mi piacerebbe averlo anche se ci stanno troppe cifre intorno, non ce l'ho, però vorresti, ed è umano volerlo, insomma, non è, sei sempre, per cui per riuscire a gestire questa enorme profusione di oggetti devi avere una forma, no? Dovresti essere molto soggetto. Però questa enorme profusione di oggetti ti impedisce di diventare soggetto. Ecco la tragedia della cultura moderna di cui parlava Simmel. Noi siamo in una situazione che dovrebbe essere delle più fertili, delle più auspicabili per il nostro sviluppo interiore, e invece il nostro sviluppo interiore è messo in serissimo pericolo da tutto quello che ci circonda. Il blasé. Il blasé è quello che decide unanimemente che nulla è importante, perché se no non saprebbe come scegliere, è lì il problema. Se tu non hai un tuo sistema interiore di giudizio sul mondo, come fai a scegliere cosa ti importa e cosa no in mezzo a tutto sto casino? Tutto sto casino non lo puoi accettare perché è troppo. E allora hai le famose due opzioni, o l'uno o l'altro, o più tutto o più niente. E sei fregato, perché in quel casino qualcosa che ti serve c'è. Anche lì la trappola. Cioè noi non siamo in grado di esistere a prescindere dalla cultura oggettiva. No, dovremmo sapere come fare a metterci in rapporto con la cultura oggettiva in modo che lei sia uno stimolo, un arricchimento, un piacere e non un qualcosa che ti schiaccia sotto il peso della necessità dell'acquisto, dell'andare a vedere il film, del trovare la cosa in televisione di cui tutti parlano. Non so se sentite queste formule che tornano sempre, no? Potrai vedere le serie di cui tutti parlano, benissimo, ok, e quindi mi devo pure vedere le serie di cui tutti parlano. Insomma, sei costantemente, no, assediato da una serie di richieste che per molti versi, in una certa proporzione, sarebbero effettivamente importanti. È lì la grande fregatura nascosta nella questione. Tu non puoi semplicemente dire ok, non voglio niente. Noi non siamo più in grado di farlo, a meno di non fare la scelta definitiva e quindi ritirarsi in un monastero di clausura. Tra l'altro vi faccio presente che, guarda caso, le vocazioni per la clausura stanno aumentando in modo vertiginoso. Non a caso. Non le vocazioni normali, non i monasteri normali, ma i monasteri di clausura hanno degli aumenti di 3 cifre, perché quando non ne puoi più scappi. Non so se avete letto l'elogio della fuga di Laborì o vi ricordate Mediterraneo, che cominciava con una citazione di Laborì, diceva: ci sono delle situazioni in cui l'unico modo per rimanere umano è scappare. È esattamente quello il discorso. Se non hai nessuno strumento e ti senti minacciato, o soccombi o scappi. Molti scappano. Ne parlavo con il professor Moschini recentemente, che ha, come saprete, una serie di contatti col mondo cattolico molto significativi, e mi diceva: guarda, non hai idea di quanti giovani vadano nei monasteri di clausura.
Perché loro hanno fatto la stessa cosa, solo che
in una... Chi?
Loro hanno fatto la stessa cosa, solo che una certa di...
Sì.
Un disperso...
I modi per andarsene sono molteplici, però è chiaro che noi, appunto, avendo in qualche misura una religione diffusa, come dice il professor Cipriani, andiamo lì, no? Dov'è che poi ogni tanto devo dire che quando penso a Camaldoli o a degli eremi di quel genere, io sai che c'è? Penso che la stamattina c'è la tua casetta, il tuo orticello, dice preghiere. Oddio, sarebbe bellissimo, poi cambio subito idea. Però in effetti posso capire la pulsione a un certo punto, no? Oltre un certo livello, oltre una certa capacità di tamponare e arginare, a un certo punto sai che c'è, io so, se voglio sopravvivere me ne vado. Quindi è abbastanza centrato. Ok. Domande? Allora, vediamo un'ultima cosa, dulcis in fundo, come si dice, il problema del nazismo. L'ho chiarita meglio la questione degli oggetti stavolta? Perfetto. Allora, quindi, vedete che ci sono una serie di agganci tra queste dinamiche che vengono contaminandosi le une con le altre, però di fatto quello che osserviamo è che il soggetto, anche se in modi, potremmo dire, perversi, rimane una delle parole chiave della questione e origina dalla cultura tradizionale tedesca. È uno dei principali stimoli, poi ovviamente non vogliamo ridurre tutto a uno, ma uno dei principali filoni che ci portano alla soggettività è la riforma, il luteranesimo. Per cui vedete la ricchezza della capacità delle rappresentazioni ponte, no? Portano con sé una serie di esigenze, una serie di contraddizioni che poi vengono interpretate in diversi modi, quindi sì, il soggetto attraverso gli oggetti. Ho capito, però se non ci fosse stata la spinta della Bildung e quindi della realizzazione di sé, non avremmo avuto manco la realizzazione di sé attraverso gli oggetti, che magari non è un granché de cosa, però comunque è un tratto centrale della nostra cultura e in qualche modo lo stimolo centrale della nostra economia. No, perché se no non avrebbe retto. Cioè, come facevi a convincere la gente a comprarsi 30 paia di scarpe? Non so se avete visto quell'episodio di Sex and the City in cui lei si accorge che non c'ha più una lira in banca perché ha comprato le scarpe. Oddio, ma quante ce n'ho? 200. Ecco, capito? Un paio di scarpe oggi, un paio di scarpe domani, quelle scarpe sembra che vadano fortissimo. Da questo punto di vista noi siamo più fortunati perché, insomma, le scarpe quelle so, da uomo non è che riesca a vedere queste grandi differenze, quindi sopravvivo abbastanza bene. Però scarpe e borse, mi rendo conto che frequentando vedo inarcarsi sono presto ne voglio ancora. Ecco, allora Dicevamo, come facciamo a giustificare sulla scorta di questi ragionamenti il nazismo, che sembra l'ingiustificabile oggettivamente. Da un certo punto di vista c'è quello che abbiamo appena detto, ovvero sia questa predisposizione tedesca a separare l'interiorità dall'esteriorità e quindi ad obbedire senza porsi particolari problemi sulla questione, su ciò di cui si obbedisce. Okay? Perché viene percepito come non rilevante per sé, quello è il punto, è una cosa che deve fare, bisogna fare, una volta ci siamo messi d'accordo, la facciamo e buonanotte. Ma il punto centrale che sottolinea Bauman in quest'ottica è la preponderanza dell'azione razionale rispetto allo scopo, che noi siamo abituati a definire come azione economica, ma anche lì è un limitare la questione. Bisogna vedere qual è il tuo scopo. Se tu metti l'azione razionale rispetto allo scopo in mano a un pazzo, quello avrà degli scopi da pazzo. Ma se tu hai ormai imparato che quella è l'azione, e quello è il problema, e quello è il modo in cui si affrontano le questioni, le cose vanno da sé. Non ti poni più il problema sulla liceità dello scopo, ti poni il problema di come fare a ottenerlo al meglio. Quindi tu non ti domandi se è giusto sterminare 6 milioni di persone, ma ti chiedi come faccio a sterminare 6 milioni di persone? E quindi fai delle riunioni dove ci sono specialisti di tutti i generi che devono risolvere dei problemi logistici. Le scorie, come trasporto quelli che devo uccidere, come li uccido rapidamente, come mi libero dei cadaveri, diventa un problema da catena di montaggio. Semplice. Quello che non vogliamo vedere. È il modello dell'azione che è il problema, dice Bauman. Ed è il modello dell'azione moderna. C'è poco da fare. Come dice già Weber, queste sono le azioni, però ce n'è una che tendenzialmente diventerà predominante. Ed è l'azione razionale rispetto allo scopo. Perché? Perché quando c'era la modernità temperata di cui abbiamo parlato, lo scopo in qualche modo noi lo percepivamo come spontaneamente sottomesso a delle categorie di valore. Nessuno si poneva il problema della possibilità di scopi divergenti radicalmente. Perché? Perché il problema del valore era un problema tradizionale che era comunque consustanziale all'essere umano. Cioè, nessuno veniva in mente che questo scopo potesse essere terribilmente illecito. Un po' illecito sì, ma abbiamo visto che l'economia nasceva su questo, no? Per cui vabbè, un po' mi frega, però fino a un certo punto. Perché pensavamo che quelle salvaguardie fossero umane, e non erano umane, erano relative alle singole culture oliste. Man mano che queste sono finite, non c'è stato più nulla a fermarci, né consapevolmente, né da un punto di vista dello sfrenarsi dalla follia. Lì c'era un pazzo, ma sto pazzo stava in una posizione di potere. E quando tu sei stato da 400 anni a questa parte abituato ad accettare ciò che viene da quella posizione, più o meno a scatola chiusa, perché comunque con te ha a che fare sì e no, perché è la parte tua nel mondo secolare che non è importante, quindi quello che ti riguarda è la musica. Cosa avete visto in quasi tutti i film in cui c'è il criminale nazista o il carognone nazista? Questo che fa? Sente sempre musica classica, Mozart come se piovesse, Wagner, no? Quelle cose così. Non è casuale. Non è casuale, perché è quel movimento di particolare percezione di sé che viene dalla rivoluzione luterana. E che permette al tedesco di convivere con questo. Poi certo arriva il momento in cui, non so se avete visto Band of Brothers, c'è l'ultimo episodio in cui scoprono il campo di concentramento, che è di una violenza inaudita, no? Perché appunto c'erano tutti questi che continuavano a essere sicuri di aver fatto una cosa quasi accettabile, quando li portano a scavare le fosse e trovare tutti questi cadaveri, è il crollo completo della visione, no? A un certo punto li sbatti sul fatto che tra l'ideologia e quello che ti sei raccontato nella realtà c'è un abisso. Però è l'abisso che è lì un po' per tutta la modernità, di fatto, perché la modernità ha di fatto liberato sul pianeta un modo di agire che non si pone il problema dei suoi fondamenti, un modo di agire che mira semplicemente ad ottenere il massimo di quel tipo di impostazione. Poi che questa sia una follia, sia ottima, sia discutibile, possa essere migliorata, non gli interessa più a nessuno. Io obbedivo agli ordini. Arrivederci, grazie. Ecco perché Bauman dice: inutile che continuate a dire che sono stati tedeschi, sono stati in un momento di obnubilamento. No, è la modernità che porta ai campi di concentramento. Tant'è che poi li stanno rifacendo dappertutto, quindi non è che spesso e volentieri, no, abbiamo genocidi costruiti ad hoc, la pulizia etnica, la violenza sessuale mirata alla contaminazione, cioè tutta una serie di cose che sono forti da prendere in considerazione, ma rientrano in questo quadro dell'ottenimento dello scopo. Io voglio annichilire un'etnia, come faccio a annichilirla? Allora non solo li uccido tutti, ma stupro pure tutte le donne, così. Anche da un punto di vista di, no, imbarbarimento e contaminazione del sangue risolto. Quindi quello è un testo molto interessante. Io, se siete interessati all'argomento, vi consiglierei caldamente di leggerlo. E appunto ti mette di fronte a questo discorso. L'azione razionale rispetto allo scopo, se è effettivamente svincolata da qualunque problema etico, porta, non sai più dove, non sei in grado di dirlo a quale profondità di problema arriveremo, perché l'uomo purtroppo è fatto così. Una volta che ha fatto una cosa, quella cosa diventa fattibile, ne pensa un'altra. Quello è il punto. Non so se vi è mai capitato di leggere Fred Vargas, il commissario Adamsberg. No, sono dei romanzi molto molto carini, tra l'altro molto ben tradotti in italiano da Einaudi, ed è un commissario della polizia, dell'anticrimine parigina, molto peculiare. Insomma, a un certo punto stanno parlando in una situazione per cui c'è uno che racconta di un tizio che si è mangiato un armadio. Ed è vero, non se l'ha inventato, è vero. Allora dicono: come si è mangiato l'armadio? Si è messo lì in un paio di mesi e ha mangiato tutto l'armadio. E vabbè, ho capito, ma perché non ti sei? Il problema, cioè, poi uno, mentre parlano e fa di questa cosa, cioè uno dice: ma io ho sentito di uno che si è mangiato un aereo, un piccolo aereo da turismo, pure questo vero, ci ha messo un anno e tre mesi, credo. E uno dice: vedi, perché? E questo è il modo in cui funziona l'uomo. Se non ci fosse stato quello che mangiava l'armadio, quello che si è mangiato l'aereo non gli sarebbe mai venuto in mente. Il problema è che, come quello ha mangiato l'armadio, qualcuno ha detto: ah, ma allora si possono mangiare gli armadi. E che altro mi mangio invece dell'armadio? Mi mangio un aereo. Siamo fatti così. Nel momento in cui noi facciamo qualcosa, nel bene e nel male, questo è chiaro che è patologico, no? Però il criterio, quello del mountain probable, è esattamente questo, quello che dice Sloterdijk, è questo. Noi non possiamo considerare ciò che ha fatto l'uomo come un qualcosa di dato e di consolidato, perché quello, di volta in volta che tu lo raggiungi, diventa un trampolino per andare oltre. Noi siamo fatti così, andiamo sempre oltre, nel bene e nel male. Quindi da una parte c'è quello che sogna di curare il tumore, un particolare tumore, e poi ne curerà un altro, e poi penserà a come farci diventare immortali. Ce ne sono a iosa in giro, quindi non è un problema. Dall'altra c'è quello che si mangia l'armadio. Ma è uguale. Capito? Finché non c'era quello, nessuno immaginava che tu potessi mangiarti un armadio, non mi sarebbe mai venuto in mente. Però nel momento in cui uno lo fa, diventa patrimonio dell'umanità, nel bene o nel male, e quindi qualcun altro poi migliorerà. Probabilmente ci sarà qualcuno che si è mangiato un trattore, nel frattempo non ho investigato, però mi stupirebbe il giusto, capite? Perché è così. Allora c'è il serial killer che comincia a uccidere due, e poi ci sarà quello che uccide tre, e poi quello che uccide 12, perché è così che funzioniamo. Ogni traguardo è semplicemente un'altra partenza, sempre più difficile, sempre più rarefatta, sempre più problematica da concepire, però è così che funziona, nel bene e nel male, è chiaro, no? Quindi c'hai gli autori nella storia del pensiero, c'è l'autore che ha pensato una cosa, poi arriva quell'altro che la perfeziona, perché in quello non era arrivata a maturazione assoluta, c'è bisogno che ci pensi qualcun altro e poi ancora qualcun altro. È tutto così. Ed è un andamento, ripeto, pure questo contraddittoriale, perché se da una parte è bello perché ci sono i grandi acrobati che migliorano le performance, e quindi prima roteavi 10 palle, adesso ne rotei 11 e poi ne roterai 12 e ci avrai anche un piatto in equilibrio sul naso, che, no, è sempre impressionante, però nel peggio c'è comunque qualcuno che potrà fare peggio di te. Quello però vorrà fare peggio di te. Perché tra l'altro in quel modo proclamerà il suo essere unico. Di nuovo, no? Il problema dell'essere unico non è semplicemente un problema di oggetti. Quando gli oggetti non funzionano più, che fai? O ti rendi conto che potresti seguire un'altra strada, o passi ad altre strategie. Coinvolgi il corpo, quindi i tatuaggi, quindi il piercing, quindi il branding, quindi tutta una serie di cose, fino agli artisti che si fanno operare in diretta. Non so se siete al corrente, ma ci sono dei performer che si fanno operare, come dire, con uno che riprende l'operazione, cioè come qua, io su questo, guardatemi dentro, nel senso letterale del termine, eccetera. Ma altrimenti puoi diventare, no, male o bene, purché se ne parli. Allora, non riesco a farmi notare per nessun tipo di attività positiva, perfetto, la faccio saltare insieme a 50 persone. o le uccido sparando in modo che poi dopo posso firmare i miei belli autografi, perché qualcuno magari ti ammazza, hai ucciso 50 persone, è normale. Voi andate a vedere, i serial killer hanno regolarmente stuoli di ammiratori.